augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, un minuto primo, questi sono gli 87.9 in modulazione di frequenza, il Tita nella presa che prende il controllo del mixer. Vi parlerà di tecnologia per un'ora e mezza, oggi puntata col botto. Telefonateci allo 06 49 1750, visitate il sito web ondarossa.info e non mancate di sostenere il radioabbonamento che è partito e che rappresenta un modo fondamentale per sostenere questa radio che ha scelto da 47 anni di vivere senza pubblicità, senza padroni. Questo naturalmente ha un costo che vi chiediamo di condividere. Infatti mantenere un'infrastruttura autogestita come quella di Radio Onda Rossa, nonostante decidiamo di fare solamente lavoro volontario e militante, costa comunque circa ormai 40.000 euro tra una cosa e l'altra. Cerchiamo comunque di riuscire a farlo, insomma, nella maniera più indipendente possibile. Allora, andiamo ad iniziare la puntata di oggi, domenica 7 aprile, raccontando una storia molto particolare, una storia per certi versi di vera fortuna, una storia che riguarda sicuramente dettagli tecnici, software, riguarda la sicurezza, ma riguarda anche molti aspetti prettamente sociali della sicurezza informatica. È una storia che è venuta a galla non molto tempo fa, anzi viene a galla negli ultimi giorni di marzo, il 29 marzo, arriva un'email in una lista che è quella di Open Wall, che è una lista di annunci di sicurezza, in cui una persona scrive, questo Andres Freund, dice che ha trovato dei bug e, anzi, per l'esattezza, in realtà va subito al punto, dice subito la sua conclusione: secondo me c'è una backdoor in XZ. Voi direte che cos'è XZ, ci arriveremo dopo, è un programma, una libreria più diffusa di quanto magari potreste pensare, ma ci arriviamo dopo. Ma soprattutto a me ha colpito poi dopo la racconteremo meglio, però di queste mail la prima cosa che mi ha colpito è un'affermazione forte, dire che in qualcosa c'è una backdoor. La backdoor che cos'è? È quando un problema di sicurezza non è affatto casuale o frutto dell'errore, che è facilissimo che ci sia, ma è chiaramente intenzionale. E in genere questa affermazione è, già notare un problema di sicurezza non è banale, però a un certo punto lo si può notare. Riconoscere l'intenzionalità è tutta un'altra questione, ci vuole molto di più. In genere ci sono dei segni tangibili di un'intenzionalità che si possono riconoscere, però non sono immediati, ma infatti l'analisi che lui fa è piuttosto buona e parte con analisi, dal che voi potreste immaginare si tratterà evidentemente di un ricercatore di sicurezza, in qualche maniera avrà fatto questa utile scoperta e ce ne parlerà. La cosa che più mi colpisce è da dove parte tutta quanta la storia. Cioè, lui aveva notato deputato assolutamente non stava facendo ricerche di sicurezza, lui stava facendo ricerche su perché un programma che lui lanciava abitualmente, che è SSH, uno strumento per amministratori di sistema,
diciamo una cosa estremamente diffusa usato agli amministratori di sistema, ma in realtà è estremamente diffusa da chiunque voglia accedere remotamente a un computer, quindi in realtà molto più ampio di uno strumento tecnico, cioè una di quelle cose
che conviene assumere che sia sicuro, perché altrimenti è tutto quanto perso. Bene, questo sistema era passato da richiedere 0,3 secondi per partire a richiederne 0,8. Cioè, e lui ha detto, e perché? E com'è questa storia?
Ora, i miei complimenti, perché al colpo d'occhio, perché onestamente a me, per me ci poteva mettere pure 5 secondi, non me ne sarei...
Ma sì, io avrei dato subito la colpa alla rete.
Io avrei dato la colpa alla rete, ma senza dubbio. Detto, sì. che ISP di merda che mi trovo.
Sì, un'implementazione
solite,
di scalo.
Si blocca tutto quando mi serve, alle solite.
E comunque per mezzo secondo me ne sarei fatto anche una ragione. Ma lui no, lui è andato in profondità su questa storia e si è messa a controllare da dove veniva, dice tipo ma qui va lento, poi che ha fatto? Ha preso un'altra versione, no? Per controllare ha cercato di capire, no, quest'altra va veloce, ha capito che la versione che aveva su un sistema poco meno aggiornato andava veloce, ha detto ah ok, la differenza è in questa versione, vabbè, avranno fatto delle cose che la rendono più magari più lenta, no? Magari credendo di fare delle migliorie magari hanno fatto peggio. Però poi qual è una cosa classica che si fa quando si vuole capire meglio il sistema come funziona? Lo si ricompila, come si dice, ovvero si riprende il codice sorgente originale, naturalmente si riceve una forma già compilata che si riceve dalla propria distribuzione. Lui dice, vabbè, ma allora io invece lo riprendo, lo ricompilo perché così ci faccio più test, cose del genere, lo ricompila e quello non va a lento, quello va veloce, giusto. Quindi dice, ma... strano, però
ancora in questo caso io avrei a maggior ragione dato la colpa alla rete, ma lui no.
Beh no, perché poi gli faceva il test su entrambe, no? Diceva tipo no, io regolarmente c'ho ancora, no? Si teneva entrambe le versioni installate e diceva e ancora questa va veloce e questa va lenta. Perché questa va lenta? Si mette a guardare e inizia a notare delle cose strane, con cui scopre che c'è una backdoor. Racconteremo dopo qualche dettaglio, ma sicuramente non tutti i dettagli tecnici, perché sono davvero difficili, davvero da capire. Io alcuni tuttora ho fatto tanto finta, tipo il vabbè facciamo che ho capito su questo passo avanti e non l'ho preso, e sicuramente non saprei spiegarlo in maniera potabile in tutti i dettagli. Proveremo a estrarre le parti che ci sembra possa valer la pena, saranno comunque un po' difficili, quindi sarà una puntata un po' tecnica, però in cui comunque cercheremo di non, tecnici ma non tecnicismi, almeno questo è il tentativo, questa è la speranza.
Ma che dici, lo sai benissimo quello che sta per succedere. Mi sembra quando all'inizio del Covid tutti dicevano no vabbè ma tanto è una misura passeggera.
Ah, dici il mio è un ok, quindi adesso siamo chiusi qui dentro per altre 4 ore finché non finiamo di spiegarla. Proviamo invece di andare, come dire, ad approfondire il come funziona, riandiamo indietro nel tempo e raccontiamo invece in qualche modo la stessa storia, ma un'altra storia, non la storia della vulnerabilità software, cioè del come mai questo c'ha due versioni di cui una va lenta, una va veloce, però se la ricompilo non lo fa e cose del genere, ma la storia del come la vulnerabilità in un certo senso è stata sociale. Innanzitutto, che cos'è questo XZ e perché è così importante? XZ è un sistema di compressione, probabilmente ZIP potrebbe essere per molte persone un sistema di compressione famoso, anche se il paragone non è proprio mele con mele, perché ZIP in realtà è un archivio, mentre questo comprime solamente file singoli, ma diciamo che il paragone con ZIP può andare bene uguale, per intenderci su circa che fa questo XZ.
Sì, una cosa di compressione.
Comprime file, lo comprime bene. Quando è uscito, che era metà degli anni 2000, 2005 circa, XZ era chiaramente tra quelli migliori. Ora nel frattempo sono usciti altri rivali che per certi versi sono migliori perché hanno prestazioni simili in termini di quanto comprimono. No, diciamo, in generale i software che comprimono e decomprimono si misurano con quanto comprimono bene e quanto sono veloci, e naturalmente si intuisce che queste due caratteristiche possono essere agli antipodi. Infatti XZ non era molto veloce, per dire un eufemismo, era piuttosto lentuccio, però comprimeva bene.
Quelli che comprimeva bene, sì.
E vabbè, naturalmente questo può essere uno strumento utile, non è sempre uno strumento giusto, però è stato uno strumento utile e diffuso.
Non tutti vogliono la velocità, anzi, devo dire che chi usa compressioni spesso vuole una massima compressione, poi dipende da che cosa lo usi, perché in realtà ci sono molte cose compresse nel mondo dell'informatica che tu magari non, che molti non sanno che in realtà sono compresse, perché vengono compresse al volo. Questo,
esatto,
è più...
e quelle in genere tendono ad essere veloci.
Quello tende a essere veloce perché non ti devono fare accorgere che in realtà sono complesse. Però esatto, se tu hai la compressione per storage, per intendersi, per conservare una cosa, in realtà generalmente la vuoi, diciamo, vuoi un alto livello di compressione, magari anche con una certa lentezza, non è un problema.
Sì, quindi negli ultimi anni il mondo dei sistemi di compressione ha avuto una discreta accelerata nella ricerca, questa è la mia impressione negli ultimi 7-8 anni, magari sbaglio, questa è stata la mia impressione. Però per parecchio tempo XZ è ancora diffuso, è ancora importante, ma per parecchio tempo è stato l'ultima cosa che era uscita, no? Diciamo lo stato dell'arte, e quindi pubblica questo progetto software e lo mantiene lui, quindi un sistema di compressione che diventa parecchio diffuso, lo usano in tanti sistemi, dentro Linux è molto usato, anche in sistemi molti di base. Ora sostanzialmente la persona che ha mantenuto dal 2005 fino ad oggi questo progetto software con continuità è stata questo Lasse Collin, non so come si pronuncia, Lasse, ma magari mi sbaglio. Comunque questo Lasse Collin è di fatto il maintainer. Che cos'è il maintainer di un progetto quando si tratta di software libero? Non è necessariamente l'unica persona che gli sta dietro, perché magari è una persona, anzi a volte può capitare che alcuni maintainer, cioè manutentori poi di fatto di un software, magari ricevono molti contributi dall'esterno, quindi nella forma di quelle che in genere si chiamano patch, che sono delle proposte di modifica, ma è tipicamente il maintainer o i maintainer, no? A volte i gruppi più grandi hanno anche, no, come dire, maintainer dedicati per ogni sottosezione del progetto, però nel suo caso era uno per tutto. È il maintainer quello che però legge le patch che gli vengono mandate e le verifica, no? Oppure che si rende conto, come dire, della direzione generale del progetto, sa quali sono le priorità in quel momento per mantenere il sistema ben funzionante. Quindi diciamo questo è il ruolo un po' del manutentore, ed è stata una cosa che ha fatto sostanzialmente da solo per molto tempo. E naturalmente, come può spesso capitare nei progetti non pagati che vengono fatti per uso bistico, può anche capitare di annoiarsi, perché è vero che le persone nerd sanno perseverare a volte negli interessi in maniera impressionante, però dopo 18 anni può capitare di non dedicare più tutto questo tempo alla manutenzione di un software. E quindi che succede? Che arriva un certo Xia Tan che manda delle patch di cose piuttosto semplici. Le prime sono proprio cose abbastanza banali anche, no? Tipo, guarda, qua c'è una piccola dimenticanza, qua c'è un commento, questo è un file, cose piccoline. E quindi queste cose vengono prese e accettate dal manutentore, che rimane Lasse Collin. Qui siamo nel 2021-2022 circa. Insomma, dopo un po' iniziano a mandare anche delle patch un po' più interessanti e più importanti di quelle che prima di accettare, insomma, giustamente un manutentore responsabile si prende il tempo. Ora, qui iniziano ad arrivare le cose divertenti. Arriva dell'altra gente sulla mailing list di questo software, quindi sull'unico spazio di discussione, che si lamentano del fatto che, insomma, questo sistema non sembra mantenuto molto bene. No, le cose richiedono mesi prima di avvenire. È chiaro che il manutentore, no, c'ha altri interessi. E lui gli dice, tipo, sì, vabbè, però io c'ho una vita, no? Comunque lo faccio gratis. E quindi... Però, insomma, chiaramente riceve molte pressioni che gli dicono, ma scusa, però ci sono delle persone che ti stanno aiutando, perché non gli dai maggiori permessi in modo che siano più autonome e ti sganci, no, dal ruolo di maintainer se non hai, come dici tu, le forze per mantenerlo. Lui diceva, sì, tipo, se non c'ho le forze, lui dice, beh, se non c'è le forze molla. passa la palla a qualcun altro.
Certo, il ruolo di maintainer alla fine è un ruolo di responsabilità, perché alla fine sei tu che dici che una correzione può andare oppure no. Di conseguenza, se non fai passare le correzioni che ti arrivano, il software rischia poi di essere buggato. Questa sarebbe la logica che c'è dietro.
Eh sì, questo lo porta dopo più o meno 7-8 mesi a rendere effettivamente questo maintainer, questo Jiatan. Oh, e qui chi è Jiatan e chi è tutta quest'altra gente che gli ha scritto in mailing list? Boh, nel senso che sono nomi ed email che non si trovano mai su internet fuori dalle discussioni su questa mailing list.
Cioè, lui ci parlava con queste persone che gli rispondevano, eccetera, però alla fine su internet non c'era altra traccia di queste persone. Questa cosa sarebbe stata sospetta, probabilmente se il maintainer avesse avuto più tempo ci avrebbe potuto pensare.
Certo, però probabilmente no, non sospettava, era davvero difficile sospettare di qualsiasi cosa. Quindi questi personaggi finti hanno creato una pressione per facilitare questo trasferimento di potere, che era comunque basato di fatto su una scarsità di forze. Questo Jiatan diventa maintainer del sistema e inizia anche a preparare le prime release, ma si noti che non diventa, diciamo, plenipotenziario, cioè quello che può fare questo Jiatan effettivamente è fare nuovi commit, si dice, ovvero preparare nuove versioni del software, fare nuove modifiche, ma non è in grado, per esempio, di controllare il sito web. Il sito web lo controlla ancora il nostro Lasse Collin.
Sì, diciamo che la questione era potete chiaramente immaginare la dinamica, cioè la persona che appunto non ha tempo di dedicarsi a tutto gli viene offerto e insiste perché lui dia anche ad altri il potere di fare passare le correzioni, perché sennò il software diventa va degradando nel tempo, ovviamente, perché se non riceve correzioni man mano che si scoprono cose che non vanno, certo, va degradando nel tempo. Si chiama entropia, diciamo, è una cosa che,
sì,
una cosa che ha un effetto su tutto,
un effetto in genere nell'informatica viene a volte chiamato bit rotting, no? Cioè la marcescenza dei bit, cioè questa, diciamo, battuta secondo la quale anche i bit marciscono, che ovviamente non è letteralmente vero, ma è come se fosse vero, nel
come
senso
vero
che
sì,
se tu prendi un progetto software di 15 anni fa e lo vuoi usare adesso, non è mica ovvio che tutto
è quasi sicuro che ci saranno problemi, perché magari nel mondo del software, diciamo, non marcisce il pezzo di software in sé, ma
certo,
siccome l'ambiente è in continua evoluzione, allora l'obsolescenza è normale, perché non perché invecchia il pezzo, ma perché ringiovanisce tutto il resto, quindi per relatività.
Esatto,
sì,
certo.
Succede.
Aumentano le incompatibilità.
Aumentano
in generale,
le incompatibilità,
no?
E quindi le cose smettono di funzionare oppure c'hanno problemi, eccetera. Quindi sostanzialmente questo, del resto, se ci pensiamo, sarebbe quello che avrebbe fatto chiunque in quella situazione, cioè in assenza di tempo questi premono per fare le correzioni, ok, tieni qua la possibilità di fare le correzioni, non ti do tutto il potere, ma ti do la possibilità di fare le correzioni.
Sì, ora si tratta comunque di software libero, tutto quanto quello che viene pubblicato può essere controllato e la teoria è che, c'è la teoria dei mille occhi, no? Per cui nel software libero, siccome tutto quello che fai è pubblico, qualcuno se ne accorgerà se fai cose strane. Il punto è che qualcuno se ne accorge quando fai delle cose molto sospette, però si può anche essere molto bravi, che è un altro modo in cui si può far passare le cose in modo non sospetto. E qui entra in gioco un'altra persona, Hans Jansen. Così, vi do indovinate un po', esiste fuori da queste patch che di cui adesso vi nomino Hans Jansen? No, non esiste. Anche questa persona è un nome che compare ad hoc e manda dei contributi di un tipo piuttosto complesso, che sono delle ottimizzazioni di performance che fanno delle robe piuttosto complicate. Queste cose in sé non sono sbagliate o negative, però poi dopo si scoprirà che sono necessarie tra i trucchi utilizzati per inserire la backdoor a cui prima o poi, diciamo, arriveremo a nominare ad un certo punto. Quindi, no, capite come qui il gioco, la partita è giocata davvero bene, no? Nel senso, una serie di funzionalità non sono certo per entrare tutte quante in blocco. Arrivano, questo qui è la prima volta, no, che sto scoprendo una delle carte in cui si dice e questo è un pezzetto della backdoor. Però era una funzionalità che era utile a suo modo, che in sé, se la guardi, nessuno ti dice tipo questa è una backdoor, è solo potenzialmente utilizzabile, ma dopo aver però rovinato un'altra serie di pezzi che arriveranno dopo.
In questa cosa volevo fare notare una piccola cosa di tipo antropologico, sociologico, se vogliamo. Qua appunto stiamo notando un fenomeno di social engineering, sostanzialmente, cioè questi account che appunto dopo diciamo a una ricerca più approfondita sul web non sembrano corrispondere a nessuna persona reale, in realtà stanno facendo social engineering sul maintainer che quindi si ritrova, diciamo, viene messo in una condizione di pensare che lui è inadempiente a quello che dovrebbe fare, e gli stanno offrendo una mano. Quindi questo è un classico sistema di social engineering, sostanzialmente. La nota sociologica è,
cioè, quindi c'è senso di colpa e aiuto.
Sì, senso di colpa e aiuto. Io ti faccio venire il senso di colpa e poi ti offro una mano. La cosa interessante, la nota, diciamo, sociologica, è il fatto che questi account sono nomi nazionalizzati. Jiatan è un nome cinese.
Sì, sì, sì.
L'altro è un nome scandinavo.
Certo.
Serve per bilanciare, perché se ti arrivano tipo 5 nomi tutti cinesi,
certo,
te magari ti viene un dubbio, ma se che sono tutti d'accordo, ma se ti vengono nomi che chiaramente ti configurano luoghi geografici diversi, tu, diciamo, sei più propenso a pensare che questa sia una cosa richiesta da molti, cioè il fatto che di fare nuove correzioni, di fare nuove cose, è una cosa che è globalmente diffusa.
Certo.
Cioè se è veramente la base di utenza di XZ che vuole questa cosa.
Vuole avere più cambi.
Vuole
più generale.
Cambi. Quindi, diciamo, anche questa cosa è una cosa fatta bene, nel senso, hanno, diciamo, stanno cercando, hanno inserito origini diverse, origini ovviamente che non puoi dimostrare, però origini, diciamo, sounding, cioè
sì, convincenti.
Nomi che ricordano appunto una platea più ampia.
Sì, 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 sì. Arrivano, qui siamo a giugno 2023, arrivano nello stesso periodo un'altra serie di piccoli pezzettini che tutti quanti sono funzionali per la backdoor. Il primo è il fatto di disabilitare alcune funzioni che vengono utilizzate quando si testa il software per le vulnerabilità di sicurezza. Non ne ho capito i dettagli, francamente, ma diciamo è un altro pezzettino a contorno. Se ho capito bene, è una cosa, diciamo, per fare in modo che poi i ricercatori di sicurezza non notassero eventuali problemi futuri. E loro, le cose che disabilitano non sono troppo sospette, perché dicono sì, no, perché quella roba poi si rompe durante i test. Una spiegazione vagamente convincente. E un altro piccolo pezzetto che si muove è che Jiatan a un certo punto prende quasi controllo del sito. Inizia sostanzialmente questo Jiatan, che è, diciamo, il nostro attaccante, aveva il controllo soltanto di GitHub, diciamo, quindi del punto in cui c'era il codice, ma non del sito. Però dovete sapere che in realtà molti progetti utilizzano, attraverso i modi che non vi stiamo a spiegare adesso, GitHub anche per gestire i siti. Questo non è che non si può fare, questo in genere viene fatto proprio perché dice: ah, così facciamo tutto quanto con un solo strumento, diciamo, e altri motivi, però insomma anche per questo. Lui chiaramente, come avrete intuito, ha un grosso vantaggio, perché controllare il sito gli permette, no, è chiaro che permette qualcosa in più, no? Puoi far uscire i nuovi rilasci in maniera autonoma e cose del genere. Quindi fa anche quest'altro pezzetto e siamo a gennaio del 2024, quindi a pochi mesi fa. Ora io andrei in pausa su questa parte e andrei con uno stacco musicale e con una piccola domanda di anticipazione.
Si vede che riconosci pure tu che l'argomento è complesso, perché una proposta di stacco musicale dopo meno di mezz'ora all'inizio della trasmissione non si vedeva, non lo so, da anni.
Sì. Tutto molto vero, ma lo stacco sarà breve, ma vi lascio con una domanda. Prima avevamo detto che c'era una backdoor in qualcosa comunque di molto importante che riguardava appunto anche questo programma che si chiama SSH, che è un sistema di amministrazione remota. Però fino adesso poi abbiamo parlato di un sistema di compressione. Come vanno insieme? No, nel senso, se SSH c'è un problema, sarà perché SSH ha una backdoor. Invece no, la backdoor è in tutt'altro. Come siamo arrivati qui lo scopriamo dopo lo stacco musicale.
Sors dans la
Dicevamo, questa è ancora l'idea nella presa, vi stiamo ancora parlando di questa backdoor che è uscita pochi giorni fa. Non l'abbiamo detto, tutto corretto, in fondo diciamo tutto è stato scoperto prima che fosse davvero un problema, però è interessante notare i problemi strutturali che ci sono, sì, e quindi parliamone, ne parliamo. E dicevamo, il problema andava a riguardare dei componenti critici come questo di SSH, ma non erano quelli che avevano il bug di sicurezza. Il bug di sicurezza ce l'aveva un programma che del tutto diverso, fa cose diverse, che si chiama XZ e fa compressione. E qui dobbiamo introdurre il concetto di dipendenza o di libreria. Cioè, che cos'è una libreria? XZ, ad esempio, è una libreria, oltre che un programma. E una libreria è essenzialmente, diciamo, un artefatto software, quindi diciamo pensare ad un programma che però è pensato non tanto per essere usato, magari anche per essere usato a sé stante, ma soprattutto per essere incluso in altri software. E sostanzialmente, diciamo, di programmi che incorporano tutto quanto in sé, ormai questa cosa è... può esistere in casi, come dire, puramente di interesse quasi artistico, o in casi molto specifici come possono essere magari i kernel o veramente pochissime cose, ma di norma tutto si basa sull'avere delle librerie esterne. Ci sono programmi che magari ne utilizzano poche di librerie, un paio, no? Magari le più diffuse, ma sostanzialmente le librerie sono uno dei modi fondamentali. Quindi naturalmente quando un programma deve essere sicuro oppure no, deve essere sicuro anche le dipendenze che utilizza. Al che voi potreste chiedere, ma perché SSH? Allora ho capito, SSH dipende da questa libreria che si chiama XZ, ecco dove sta l'inghippo. Ma non è così facile, no, non dipende da XZ. E non dipende nemmeno da una qualcosa che dipende da XZ, se pensavate che era così
che
facile.
Sarebbe la cosa normale, nel senso, sì, che perché le dipendenze spesso sono in cascata, diciamo che ci sono, nella storia del software ci sono state varie filosofie, diciamo, quelli che dicevano no, queste dipendenze così non sono il male, tutto dentro, però alla fine quello che si è affermato è dipendenze, cioè evitare di rimettere pezzi sempre uguali dentro il software, e quindi dipendenze, ampio uso delle dipendenze.
Sì, ampio uso delle dipendenze. Quindi com'è che va la storia? La storia va che c'è una componente che non è una dipendenza di SSH, ma è una dipendenza di SSH nella versione che viene utilizzata da alcune distribuzioni. E questo componente si chiama libsystemd, che è qualcosa che c'entra, se sapete cos'è systemd, c'entra con systemd, ma non è l'intero systemd, ma è una libreria di supporto, il quale dipende in effetti da XZ. Quindi sì, in effetti diciamo la dipendenza era semplicemente a distanza 2, ma non nella versione che tutti qua, che standard, diciamo, cioè, perché la versione standard,
non nella versione pulita, ecco,
sì, non nella versione pulita, però nella versione diffusa,
in una versione
comunque
molto usata,
forse, no, come dire, forse più usata della versione pulita.
Questi problemi delle dipendenze che ogni tanto, diciamo, certe librerie o certi software hanno in alcune versioni dipendenze diverse dalle altre, diciamo, sono una cosa che nel mondo del software libero purtroppo capita abbastanza spesso. Sì. Vi è mai capitato di dover aggiustare una Debian con le dipendenze rotte? E quindi cominciare ciclicamente a vedere dov'è che c'è il buco.
Sì, a proposito di cose che sembravano passeggere.
Esatto.
Okay. Dici, no, ma penso stasera che riuscirò ad uscire, non è un problema.
Sì, sì, poi dopo 15 ore dopo, okay, quello ancora non trovo un pezzo.
Tutto vero, mi è successo, ma devo dire moltissimo tempo fa ormai, dai. Però sì, mi è successo. Quindi diciamo la dipendenza era di un tipo un po' strano. Questo libsystemd sostanzialmente quello che fa questa cosa abbastanza semplice, cioè quando SSH parte, che è, diciamo, un servizio, siamo un daemon nel gergo di Linux, si vuole fare che avvisa quando è pronto, perché avvisare quando è pronto è una cosa utile al fine di diciamo diciamo, migliori funzionalità di avvio del sistema e di controllo, no? Si può intuire che un programma che riporta il suo status, riporta lo stato attuale, è una cosa utile da fare. E questo non era presente nella versione pulita, ma invece viene introdotto in una versione estremamente diffusa, in modo che segnali il suo stato. Per fare questa cosa non serve XZ. Ok? Però la libreria fa tante altre cose, cioè viene utilizzata per fare una piccola cosa, ma la libreria ne fa anche parecchie altre di cose. Quindi notare che questa XZ veniva inclusa per un motivo in fondo del tutto opzionale, del tutto poco importante, che di principio ci sarebbe anche potuto togliere, ma non solo per un problema di sicurezza, anche per altri motivi, cioè per motivi, diciamo, no, di spazio disco occupato, di prestazioni. E infatti era proprio quello che stava succedendo, cioè nel frattempo delle persone non sapevano assolutamente che c'era, piano piano si stava costruendo una backdoor, anche perché la backdoor ancora non c'era in questo momento dove siamo arrivati. Però nel frattempo già era partita una discussione nel team di sviluppo in particolare di libsystemd e di systemd in generale, per dire: ma noi a volte ci portiamo dietro delle dipendenze che non servono davvero quindi questo crea problemi di memoria su alcuni sistemi, bisognerebbe ottimizzare. E quindi stavano preparando dei cambiamenti che permettevano il caricamento, cioè sempre di dipendere da XZ, ma di andarla a caricare solo quando era davvero necessario, quindi quando davvero si volevano fare delle cavolo di operazioni di compressione e decompressione, che è quello che davvero fa XZ. Quindi queste modifiche se ne inizia a discutere sui repository di systemd, ed evidentemente il nostro attaccante, il nostro Jiatan, capisce che se questi fanno questa modifica ha perso l'occasione, no? Diciamo, non è ancora riuscito ad arrivare a pubblicare la backdoor, e per dei motivi del tutto diversi già stanno mettendo un rimedio.
Sì. Un rimedio senza saperlo,
Senza saperlo.
Senso, questo è incidentalmente un rimedio alla backdoor, ma in realtà non lo stanno facendo per altri motivi.
Sì. A quel punto quindi inizia ad accelerare, cioè capisce che è una gara contro il tempo, e inizia ad accelerare. E qui è dove quindi arrivano sia, come dire, da una parte dei più interessanti, quelli più sofisticati, e dall'altra in cui si vedono poi anche degli errori. Quello delle performance è stato forse il più piccolo degli errori, ma comunque è stato un errore che l'ha portato poi ad essere scoperto. Quindi che cos'è che fa? Inizia a dire: ok, come pubblico una backdoor, siccome pubblicare tanto codice di botto sarebbe stato sospetto, comunque è vero che lui manteneva il progetto, però una backdoor complessa è tanto codice, no, che poi va nascosto, come faccio a farlo? Dico: beh, posso fare così, da una parte ci sono dei file che non dovrebbero essere utilizzati, non dovrebbero finire nel prodotto finale, sono dei file accessori, ok? Diciamo tecnicamente sono dei file di test, ma pensate che è come se lui avesse infilato la backdoor, diciamo, dentro tipo all'immagine del logo, no? Dentro a dei dati del tutto superflui che non vanno nemmeno a finire poi nell'eseguibile finale, però che è ragionevole comunque mettere dentro all'archivio con repository. Lui in questo archivio ci mette la roba che nessuno va a controllare, cioè in genere quando per esempio tu carichi l'immagine nuova del logo, tutti quanti la guardano se gli piace, ma non guardano il codice. Quando si analizza il codice sorgente non si guarda il codice sorgente davvero di tutto, perché è troppa fatica, e anche perché si pensa: ma tanto è irrilevante, tanto non è che poi questo va a finire nel prodotto finale e quindi non ha nessuna importanza. Quindi questa è prima tecnica molto interessante: nascondere codice dove non ci sarebbe mai dovuto essere del codice. In particolare lì quello che fa è che dentro il repository c'erano degli archivi XZ inseriti per test, cioè, no, diciamo, in qualche modo è come se in una fabbrica di scarpe tu ti tenessi una scarpa già fatta su una mensola, perché può senz'altro essere comoda, no? Cioè, le persone non dovrebbero dimenticarsi qual è il prodotto che devono fare, però, no, tu così magari quando ne produci una nuova la metti a fianco a quella diciamo reference, no? A quella di referenza, e gli dici: saranno uguali, e le controlli finché non dice: ah sì, in effetti queste qui sono mi è venuta bene. Il concetto era questo. Quindi lì, no, immaginate che in questa scarpa, no, di test voi ci mettete una microspia, e però a quel punto si tratta di dire: va bene, ma poi come faccio saltare la microspia dalla mia scarpa di test dentro le scarpe vere che usciranno dalla fabbrica, che deve fare? E qui inizia ad usare un po' di tecniche di nuovo piuttosto sofisticate, per fare sostanzialmente dei piccoli errori di compilazione qui e lì. Ce n'è uno che è molto bello, che aggiunge un punto su una riga, c'è una riga che prima era vuota e dopo lui ci aggiunge un punto, e quel punto, non ho capito per quale motivo, fa sì che tutto il resto del file venga ignorato e che sostanzialmente una serie di caratteristiche di sicurezza si disabilitino, perché sente, lui crea degli errori artificialmente, diciamo che non si notano, che non fanno sì che il sistema non funzioni, ma solo che non fa quello che chi legge il codice, ne mastica di codice, gli sembra naturale che il codice faccia.
Sì, diciamo che queste cose in dei file di configurazione possono accadere perché, diciamo, nella storia ci sono state, diciamo, varie sintassi dei file di configurazione, alcune veramente esotiche.
Sì.
E quindi alcuni software, soprattutto quelli piuttosto vecchi, che hanno delle componenti piuttosto vecchie, mantengono delle cose, delle caratteristiche a cui tu non pensi, tipo magari che il punto da solo su una riga, sparando, non so rispondere alla cosa, quello da solo su una riga significa termina di leggere il file, che è una sintassi perfettamente valida, cioè se uno lo sa è perfettamente valida, ma magari nel tempo il fatto che quel software usasse una configurazione di questo tipo e non una configurazione standard si è perso, semplicemente perché il core è più vecchio, non lo toccava nessuno, ecco, è una cosa.
Questo in generale è il concetto di backdoor, in genere viene chiamata, cioè backdoor è un incrociamento tra bug, quindi difetto, e backdoor, quindi porta sul retro, quindi come dire, e l'idea è quelle cose che viste da sole ti fanno chiedere: ma qualcuno si è sbagliato o l'ha fatto apposta? Ci sono una serie, questa c'è un altro esempio che una volta era capitato, no, dentro Linux, in cui c'era un uguale di troppo, cioè se tu scrivevi solo uguale invece di uguale uguale, è un tipico errore che può capitare,
sì, in molti linguaggi,
in programmatori inesperti fanno, vogliono dire due cose diverse, sì, e non ti devi sbagliare,
perché uno è l'assegnazione, l'altro il confronto,
sì,
cioè uno
rende
metti,
uguali,
metti una cosa, rende una cosa uguale a un'altra, e un altro è controlla se la cosa è uguale a un'altra.
E questo in genere un programmatore esperto, diciamo, nella sua velocità non si sbaglia, però naturalmente non è che poi davvero nessuno si sbaglia mai, no? Anche perché appunto è un solo tasto di differenza da premere, può capitare.
E soprattutto,
e poi ci si chiede: ma l'hai fatta apposta?
No, e soprattutto può capitare, e sono tutte e due istruzioni valide, quindi non è una cosa di cui i sistemi normali di debugging del software si possono accorgere, almeno che non è messo in una posizione strana, in generale è una cosa che passa.
Sì, da qui, no, diciamo, appunto, di nuovo non entro in tanti dettagli, ma ci sono una combinazione interessante di tecniche molto avanzate e di cose ben nascoste, semplicemente, tipo questa. Ma diciamo il punto chiave è anche il fatto che fa una prima release, che è la 5.6.0, che è la prima con la backdoor. Il problema è che questa versione funziona abbastanza male. Funziona abbastanza male, ci sono dei bug, e quindi la deve subito correggere con la 5.6.1. La 5.6.1 funziona meglio. Peccato che arriva subito dopo che nel frattempo hanno tolto, diciamo, la sua backdoor sta smettendo di essere buona. Vi diciamo, no, che c'era un'altra corsa, che era quella in cui systemd stava togliendo la dipendenza dal suo software. Ora questo è successo, ma da quando poi un software fa qualcosa nel suo repository, a che questo poi diventa vero, ci passa del tempo. Quindi lui dice: ok, ce la posso ancora fare, e inizia a fare pressioni su tutti quanti i manutentori, diciamo, delle distribuzioni, dicendogli: sbrigatevi ad aggiornare, la mia nuova versione risolve molti bug di sicurezza. Ok, quindi fa di nuovo delle pressioni per fare in modo che la sua versione arrivi a destinazione, e per certi versi ci riesce, per certi versi no, quindi non riesce ad arrivare a delle versioni stabili a cui puntava, che avrebbero creato un danno molto 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 maggiore di quello che in realtà è andato. Non ha fatto in tempo, perché gli dicono tipo: no, guarda, è troppo tardi, nella release, se non sbaglio, di Fedora non riesce ad entrare, e gli dicono: no, è troppo tardi. Riesce a entrare in Debian Unstable, che è, diciamo, è la versione di sviluppo di Debian, che è comunque parecchio usata, ma non dai sistemi che vogliono, per l'appunto, maggiore stabilità. Quindi sostanzialmente non arriva nei punti più interessanti, riesce ad arrivare in qualche distribuzione, ma non in cose tanti, e poi dopo l'attacco viene scoperto. L'account è scoperto, a quel punto si parla, tutti quanti ovviamente fanno, no, insomma, annullano le modifiche il prima possibile, veramente nel giro di pochi giorni, tipo di due giorni, tutti quanti fanno grandi cambiamenti, riverificano tutto, buttano ogni cosa che era stata usata con il sistema compromesso. A quel punto, diciamo, la cosa si inizia a gestire. Oh, questa è la storia, la cronologia, no? Un po' di dettagli tecnici e cose del genere. Penso che varie cose si siano già capite, però proviamo comunque a nominarle per esplicito. Questo attacco è stato reso possibile grazie a una serie di passaggi che sono sì tecnici, ma anche molto sociali. Sono molto sociali e si è puntato appunto sul fatto che progetti che alla fine in effetti erano chiave, magari nemmeno ci si rendeva conto che erano chiave. Cioè, qualcosa mi dice che il fatto che XZ fosse centrale per la sicurezza di un sistema non era un fatto di cui si dava il giusto merito.
Sì, diciamo che questa cosa qua è l'attacco effettivamente, più che l'attacco a un software specifico, questo in realtà è un attacco appunto di tipo social engineering, un attacco al modello di maintaining del delle principali distribuzioni di software libero. Effettivamente, se noi andiamo a guardare come funziona, come vengono assegnati i ruoli di maintainer, e non è che esiste, almeno diciamo, nelle principali distribuzioni, non è che esiste il maintainer più che, diciamo, è quello che può controllare determinate cose fondamentali. Cioè, alla fine, diciamo, tu che mantieni un pacchetto che non voglio dire non serve a niente, ma dico un uso estremamente limitato, o che è una cosa che, diciamo, non impatta su niente, puoi diciamo essere magari uno più competente, più diciamo dedito al maintaining di una persona che si occupa di un pacchetto fondamentale, e questo è perfettamente normale.
Sì, posso dire, no, magari anche con una nota critica o polemica in base a come la vedi, che è anche un mondo un po' a misura dell'ego dei manutentori.
Ah sì, molto spesso sì.
Cioè, questo è chiaramente molto importante per alcune persone, no, il fatto che il loro ruolo rimanga confermato. In molti casi, perché uno potrebbe anche dire no, aspetta, però possiamo anche fare una supervisione più collettiva, no? Possiamo dire, diciamo se ci sono cinque progetti che faticano, magari unendo le forze e gestendoli insieme possiamo fare meglio, e questa idea è un'idea che fatica ad attecchire in tanti posti del software libero.
Non c'è una motivazione per cui una cosa del genere non venga fatta, è semplicemente che in generale il ruolo, dato che il mondo del software libero è un mondo di volontari, cioè, ovviamente, diciamo, lasciamo perdere quello che fanno le grandi aziende che si occupano di software libero o che si ingeriscono in un certo senso al software libero, nel senso quelli che sono magari dipendenti di grandi aziende che lavorano per sviluppare il software libero perché serve alle suddette grandi aziende.
O volontari che a un certo punto vengono poi magari anche finanziati, parzialmente finanziati, trovano il modo di farsi finanziare, quindi no, riescono a trasformarlo in un lavoro principale, secondario, no? No, diciamo, di averne anche quindi un approccio professionale, che comunque c'è tanto, non è che non c'è affatto, però c'è anche tanta altra parte, le due sono molto miste. Cioè, spesso quando tu scrivi e segnali il bug a un programma, io non sempre ho l'idea del se quella persona lavora a quel software oppure è il suo progetto del sabato pomeriggio. A volte no.
Sì, sì, ma infatti non ci sarebbe nessuna cosa strana nel fatto che appunto un maintainer magari non è neanche uno sviluppatore di quel software. E sono capitati casi di progetti. Io mi ricordo qualche anno fa che c'era il progetto di Adotta, dei pacchetti che si erano poco diciamo gestiti
all'interno delle distribuzioni, certo, nelle distribuzioni tipicamente quindi, chi li mantiene non è lo sviluppatore.
Sì, quindi sostanzialmente che cosa succede? Che chi fa il mantenere del mantenere spesso non è lo sviluppatore, è magari una persona di cui diciamo,
questo sono i manutentori delle distribuzioni, sì. Però poi c'è anche però i manutentori del progetto vero e proprio,
certo,
che più spesso sono, specie quando c'è una sola persona che ci lavora. Cioè, se sono in 10 può darsi anche che quello magari a capo in realtà poi magari non scrive una riga di codice mai, ma se ce n'è uno solo allora verosimilmente
è lui.
Sì.
Però diciamo su queste cose
lo preciso, perché penso che poi alla fine stiamo girando intorno. Qui l'uso del maschile, che senz'altro, no, magari in genere ci teniamo più attenzione a ricordarci che ne esiste soltanto il maschile nel mondo, e quindi a controbilanciare il maschile universale. Qui invece, cioè, naturalmente è vero anche nel software libero che non è un mondo solamente di maschi, però penso che sia un mondo plasmato da una, come in tante altre parti di questa società, netta predominanza sia numerica che anche in termini poi alla fine di formazione della cultura che gli gira intorno, da un, appunto, da un'idea molto è un ambiente molto maschile da tutti i punti di vista.
Sì, sì, molto maschile, è anche, diciamo, da un certo punto di vista anche molto macista, se vogliamo, nel senso che comunque c'è anche una forma di c'ha tutti i difetti del caso, perché è un ambiente paternalista, spesso, un ambiente patriarcale, spesso, ed è un ambiente macista.
Sì, le faccio ticca tutte quante le caselle.
Cose. Fate un elenco, ce l'ha tutte queste caratteristiche. È una cosa che si è sviluppata così, quindi è pure anche difficile, diciamo, stravolgerla, nel senso che casi in cui si è tentato di stravolgere questa cosa spesso ci sono state chiare opposizioni, cioè nel senso, certo, persone che anche messe
Linux,
di fronte,
per dirne una,
anche messe di fronte all'evidenza, hanno continuato a dire no, ma ha sempre funzionato bene così, avanti così,
certo, nel senso, naturalmente è possibilissimo, ci sono tantissime sperimentazioni interessanti e anche non sperimentazioni, no, progetti concreti in cui un progetto funziona con basi del tutto diverse, con una comunità assolutamente molto diverse dagli stereotipi che abbiamo appena detto. L'ambiente complessivo però rimane questo, e il fatto di funzionare a tantissimi piccoli nuclei, no, è un po' anche qui, no, un po' come il modello familiare, nel senso, anche qui le backdoor si lavano in casa un pochino.
Esatto,
non davvero, perché comunque poi è tutto aperto, quindi
chiunque si vuole unire si può unire, però comunque
dire, qui il povero Lasse Collin alla fine è stato anche un po', no, grigliato sulla pubblica piazza per essersi fidato in effetti della persona sbagliata. Per carità, però col senno di poi lo possiamo dire che si è sbagliato, immagino dica anche lui. Dopodiché non so se gliene farei esattamente una questione di colpa o addirittura di responsabilità. Quindi,
diciamo che probabilmente di responsabilità non aveva tantissima. La colpa che gli si può dare era il fatto che comunque, diciamo, anche probabilmente per le dinamiche dei sistemi del maintaining, diciamo, comunque lui non ha voluto mettere questa cosa sulla piazza prima, perché...
Beh, non la sapeva però, eh?
No, aspetta, no, quello che dico io è che se lui si rendeva conto che non riusciva a gestire questo progetto, più che affidarsi a uno che gli scriveva le mail critiche, diciamo, la cosa
sta diventando una puntata sulla fragilità, sulla fragilità dei maschi bianchi.
No, perché più di la cosa giusta da fare sarebbe stato appellarsi alla comunità, cioè chiedere in giro, mostrare il problema, mostrare che c'era un problema, piuttosto che affidarsi a uno che ti dice no, guarda, stai facendo il tuo lavoro male, ma non lo dice mai nessuno, ti do una mano io, perché questo è successo alla fine.
Sì, sostanzialmente sì.
Diciamo, l'unica colpa che io ci vedo veramente è questa, che lui, più che appellarsi alla comunità, perché comunque quei progetti di software libero sono progetti comunitari, quindi tu, se a un certo punto una cosa non va, ti appelli alla teoria, cioè dici ok, restituiamo la cosa alla comunità,
certo.
Poi se la comunità, come al solito appunto, fa orecchie da mercante, non fa, certo, un cazzo, vabbè, tu
ci sono stati molti casi, no, di manutentori che hanno detto esplicitamente, dicendo tipo guarda, io ho intenzione, no, mi sono molto stancato, la mia vita è molto cambiata per X motivi, ho deciso, guarda, tra 6 mesi io questa cosa la mollo. Cioè, chi ha detto tipo io la mollo se non mi dai dei soldi, guarda, mi va bene far diventare un lavoro, ma allora dovete trovare, no, faccio il crowdfunding e mi date X soldi, oppure mi va bene se si fa avanti qualunque altro, no, fate come vi pare, ma nel senso, si può tranquillamente dire che un progetto lo si molla, invece questo così non è andato. Che cos'altro possiamo dire? Infatti c'è un'altra cosa da dire che richiede di nuovo un piccolo passaggio tecnico, cioè il fatto che uno dei vari modi in cui si è costruita la backdoor è stata non modificare il codice sorgente, ma modificare solamente, cioè in genere il codice sorgente sta in delle cartelle sostanzialmente che si chiamano repository Git. listavano, ma poi in genere che chiunque si può scaricare. Tuttavia in genere quando si rilascia una versione si crea quello che in genere si chiama un tarball. Un tarball è un archivio, pensate di nuovo tipo a un file zip, e per qualche motivo le persone tendono a scaricarsi il tarball più che il repository Git. Ora, il tarball non combaciava col repository Git, e uno potrebbe dire ma quindi però qui, scusate, l'errore è di chi si affida di un tarball diverso da quello, cioè perché uno pubblica i sorgenti, no? Li verifica, no? Si assume che tutti quanti guardano i sorgenti e poi però in realtà quello che usi non sono i sorgenti veri, ma ne usi degli altri sorgenti. Allora è chiaro che così, no? È come se uno deve fare, no? Fa il test, non so, tipo antidoping, ma ci mandi un altro. È ovvio che così non funziona. L'idea è un po' questa. Quindi c'è un problema. Sì, c'è un problema, però è un problema così diffuso che sostanzialmente qui lui ha sfruttato una cosa che tutti fanno, cioè è molto comune che gli sviluppatori di software pubblichino i tarball che non sono proprio uguali a quelli che sono nei sorgenti, in genere per dei motivi legittimi, cioè sostanzialmente rilasciano tipo dei precompilati che contengono dei file in più che rendono leggermente più facile la compilazione. Questo secondo me si faceva soprattutto tanto tempo fa per motivi storici, diciamo, in cui era più complesso, diciamo, forse magari era meno fatto bene il sistema di rilascio, di compilazione, cose del genere. Fatico a capire come mai si fa ancora, ma lo si fa ancora, cioè è comune che i sorgenti che vengono pubblicati come versione definitiva non combaciano con i semplici codici sorgenti che vengono, diciamo, già rilasciati. Quindi ha utilizzato anche questa di tecnica. Qui in realtà invece, come dire, c'è anche una lezione che è una lezione di carattere tecnico, cioè questa pratica del dire sì, noi verifichiamo il codice sorgente, ma poi dopo ci peschiamo degli zip che contengono delle cose diverse, non è una pratica che porta bene, ovviamente. Questa cosa dovrebbe terminare e si dovrebbe dire no, noi ci basiamo almeno solamente su quello che c'è in pubblico, che comunque non è una garanzia, perché comunque lui ci aveva introdotto tipo 9 su 10 dei pezzi che gli servivano su questa backdoor, ma non proprio tutti, perché alcuni di quei pezzi lui non riusciva a presentarli con delle scuse credibili dentro al codice, e quindi alcuni li ha infilati direttamente, no, nell'esito finale. Te li infilo dentro, dentro al compilato, e così non se ne accorge nessuno.
Sperando che nessuno, diciamo, provasse ad analizzare il compilato, perché quello
prima non l'ha fatto nessuno,
ma questa cosa non la fa nessuno, anche perché prevede una già mancanza di fiducia iniziale, cioè nessuno si mette a fare questa cosa se già non è un sospetto.
Sì, al massimo quello che puoi dire, no, io parto dai sorgenti, me la ricompilo tutta quanta, no, magari uno fa così, ma non tanto che ti metti a controllare se sono uguali.
No, questo per fare questa
si
cosa
fa adesso, perché c'è un caso aperto,
sì,
diciamo,
sì, ma
altrimenti
per
no.
Per fare questa cosa devi avere un sospetto, perché sennò il lavoro è completamente inutile. Nessuno fa il lavoro inutile senza un motivo.
Sì, e questo ci porta, diciamo, a un tema, no, di cui parlo tante volte, di quel concetto, no, delle compilazioni riproducibili, o del questa idea del il software libero si fa dai sorgenti, è una grossa semplificazione, diciamo. Ci sono un sacco di casi in cui sostanzialmente i sorgenti tipo si sono persi dei programmi e abbiamo soltanto gli eseguibili e diciamo cosette del genere che fanno sì che questa sia una verità per tre quarti, ma non del tutto. Che cos'altro c'è che si può dire? Beh, innanzitutto mi viene da dire che il sistema del software libero è complesso, cioè paradossalmente qui il sistema, il bug si era risolto per cioè si stava per risolvere con una cosa che non c'entrava niente. Questo, no, magari ti fa pensare come dire, su quante altre cose qualcuno c'ha tipo una backdoor in corso di costruzione, no, che piano piano arriverà e si basano sul speriamo che nessuno tocchi mai quel componente per i prossimi 3 anni.
E diciamo che comunque se voi vi andate a guardare un sistema operativo libero con, cioè, una distribuzione di Linux diciamo completa con tutte le applicazioni di principale utilizzo, di cose che vengono cambiate abbastanza raramente, e ce ne sono tante, e anche perché di alcune di quelle che apparentemente vengono cambiate in realtà gran parte dei file non vengono toccati, di conseguenza se qualcuno va infilando robe là, diciamo, accorgersene è proprio difficile.
Sì. Un'ultima forse considerazione che volevo fare è che tutto questo è stato notato, almeno è stato notato così in fretta, e quindi diciamo prima che fosse un problema molto più grave di come poteva essere, perché poteva essere un problema davvero davvero molto grave, è stato notato solamente perché la backdoor gli è venuta un pochino male e aveva dei difetti anche piccoli, come questo problema di performance. Ma questo verosimilmente potrebbe essere successo perché a questo sviluppatore a un certo punto, diciamo, ha avuto fretta, no? Come dicevamo, ha avuto fretta e è arrivato a fare qualcosa che comunque aveva qualche difetto, e questo ha portato all'incidentale scoperta di questa backdoor. Ma in realtà se la backdoor era fatta meglio non se ne accorgeva nessuno, e questo, no? Quindi lascia aperto questo grosso interrogativo del ma quindi in realtà è tutto rotto e noi ci stiamo sedendo su una pila di immondizia, è una via di mezzo. No, invece questo è stato uno dei pochissimi casi in cui il sistema ha funzionato. Non lo sappiamo, è molto difficile saperlo. Diciamo che sicuramente il codice dei programmi più importanti viene comunque analizzato, ci sono delle tecniche con cui magari proprio non li scopri subito, ma alcuni di questi modi di nascondere backdoor vengono scoperti almeno dopo un po' di tempo, quindi non mi sentirei di dire che quindi è tutto inutile, però sicuramente questo vuol dire il problema è più complesso di come pensavamo, no? Un sistema sicuro è qualcosa di davvero difficile da fare, perché naturalmente la sicurezza si basa sull'anello più debole della catena e non su quello più forte.
Vabbè, direi facciamo una pausa musicale, così se ci viene qualcos'altro in mente lo diciamo dopo.
Ma magari anche no, visto che sono le 21:58.
Thank you.
questo, il brano dura altri 10 minuti, ma io per qualche motivo ritengo accettabile parlare per 25 minuti di Backdoor, ma non assolutamente farvi ascoltare un quarto d'ora di un remix di Miles Davis.
Qualcuno probabilmente avrebbe opinioni opposte.
Mi rendo conto, intanto il mondo è bello perché è vario, io rispetto le sue opinioni, ma è arrivato, tornato il momento di parlare sempre delle stesse cose di cui si parla la domenica sera. La domenica sera, infatti, alle 21 va in onda L'Italia nella presa, con una qualche regolarità, non domenica scorsa perché era la Santa Pasqua, festività che ci insegna che il backup è molto importante perché permette di recuperare la situazione anche in casi disperati. A proposito di casi disperati, direi che è il momento di parlare del Paracy Shield, visto che ne abbiamo parlato praticamente sempre e sembra essere diventato una fonte di notizie formidabile che nemmeno il miglior veramente il miglior Snowden o il miglior Iran potevano fornirci, perché qui brevissimo ricapitolo: Paracy Shield, sistema italiano implementato di fatto dall'Agicom, voluto dalla Serie A.
Sì, come diciamo, una di quelle cose che poi diventa una classica gallina all'uovo d'oro per le notizie, perché ovviamente a puntata ce n'è almeno una su questa cosa.
Ma almeno, per esempio, oggi prevista, ne abbiamo di più.
No, come era previsto dalla prima puntata che abbiamo detto, hanno fatto questa cosa, che ne vedremo delle belle, effettivamente ce n'è una a settimana.
Sì, abbiamo detto tipo o la chiudono subito, si rendono conto che è un grosso scherzo, ne vedremo delle belle. Cioè, per ora ne stiamo dando delle bruttissime, perché nonostante le figure barbine che sta facendo l'Agicom, il sistema rimane in piedi e diciamo se lo stanno difendendo con i denti.
L'Agicom è contenta.
È contenta, tu dici?
Nel senso, dice che va tutto benissimo.
Ah vabbè, però questo lo dicono sempre tutti, che va tutto benissimo, quindi non so. Allora, vediamo un po' che cosa di nuovo si è mosso. Si è mosso questa che riguarda Asso Provider. Asso Provider è una delle associazioni di categoria dei provider, come si intuisce, non è l'unica. Per capirci, Asso Provider è quella che ne rappresenta di più, e in genere chi si vanta di rappresentarne di più è perché rappresenta quelli più piccoli. Quindi di Asso Provider, se mi ricordo bene, non ne fanno parte per esempio Fastweb o Telecom o altri, però comunque ne rappresenta più di 200 piccoli provider. Questi hanno fatto un po' di tempo fa delle un po' di richieste, un po' di opposizione. Ad esempio, si erano opposti alla richiesta dell'Agicom di dare l'elenco dei provider, perché dicevano: ma l'elenco ce l'hai tu, cioè tu sei il gestore del registro degli operatori di comunicazione in ROC, e quindi perché ti devo dare io l'elenco e compilarti questa cosa che è di tua competenza?
Vedi quanto sono scarsi con la burocrazia. Questo è il minimo, quello di ricopiare una cosa che già hai e ridargliela.
No, infatti, immagino in effetti opposizione abbastanza di principio. Questa un po' più sensata, quella che riguarda un tema che dicevamo è da parecchio tutti quanti siamo attoniti nel constatare che Agicom non dice quali IP blocca. Non solo, ma poi dice che per fare reclamo non basta che tu osservi che l'IP ti è stato bloccato, ma devi essere nella lista. Quindi dice: tu puoi fare reclamo solo se l'IP è nella lista. Io non pubblico nessuna lista. Coincidenza, non abbiamo ricevuto nessun reclamo.
Non fa una piega.
Nel frattempo Asso Provider, mentre faceva delle richieste per avere queste liste, si è beccata una multa perché non ha fatto la necessaria supervisione, dicono, e ha ostacolato l'esercizio, insomma, dell'Agicom nell'attuare il Paracy Shield.
Sì, questa cosa secondo me si può chiamare ripicca.
Senz'altro è una ripicca, ma sai, le ripicche comunque, no, come dire, se in punta di diritto funzionano, poi diventa difficile opporsi. Il problema in effetti però si pone da un punto di vista grammaticale. Asso Provider non è un ISP, quindi Asso Provider in sé non è tenuta a collaborare con l'Agicom sul Paracy Shield. Certo, sì, i provider di cui è parte sì, quindi Agicom magari avrebbe potuto multare tutti, alcuni al grosso dei provider che ne fanno parte.
In genere le associazioni non sono responsabili della colpa dei singoli associati.
No,
per cui non è che, cioè, questa cosa è proprio strana, perché è come se multassero la Confagricoltura se un agricoltore,
ma anche tutti
ma anche molti. Il fatto è che tutti comunque tutti dovresti multare ogni singolo, non l'associazione.
Infatti, però invece i singoli non sono stati multati, è stata multata ASSO Provider, il che è piuttosto particolare. Non so, quindi il concetto è chiaramente quello di contrattaccare sulle critiche, guadagnandosi anche dei titoli stampa in cui si ribalti il problema. Dicevamo dei reclami, dei ricorsi, che è molto difficile da presentare, ma in realtà qualcuno li ha presentati. Lo ha presentato un soggetto che è Cloudflare, che è un soggetto grande, quindi diciamo il tipo di soggetto di cui è anche in grado di avere una copertura legale non da poco, di cui non ti sbarazzi facilmente, e che è anche riuscito, diciamo, con delle mosse da una parte giusta, dall'altra molto, molto furbe, diciamo, a utilizzare la sua larga clientela in qualche modo, a armarla contro Agicom. Sì, cioè gli ha detto,
due settimane fa dicevamo questa notizia, gli ha detto ai suoi clienti: tieni qua, questa è la lettera di reclamo, fai il reclamo.
È perché diceva: il tuo sito è stato bloccato, non dipende da noi, dipende da Agicom, fai reclamo ad Agicom. E molte persone l'hanno fatto, questo reclamo. Agicom ha risposto dicendo: abbiamo considerato la tua richiesta, tuttavia l'IP che ci segnali è stato riabilitato poco dopo che l'abbiamo bloccato e quindi non qualifica per un reclamo. Inoltre avresti dovuto farlo in tempo, invece adesso dice che erano fuori tempo, ma comunque dice che se ti bloccano per poco tempo, allora non qualifichi. Il poco tempo qui sembra essere stato, no, l'osservazione dei blocchi, 4-5 ore, quindi sostanzialmente il blocco per 4-5 ore sembra essere qualcosa che si può fare, e anche se sei innocente non puoi reclamare. Questa è la teoria dell'Agicom, una teoria di cui, diciamo, non si capisce il senso.
Non siamo convinti di questa teoria.
Non siamo convinti, no. Non siamo convinti nemmeno di quell'altra teoria che riguarda la risposta a uno di questi reclami, perché una di questi clienti di Cloudflare in realtà è andata anche un po' oltre con il reclamo. Non ha protestato solamente per il disservizio, ma ha anche detto: quello che hai bloccato era il sito della mia azienda. Quando l'hai bloccato, il sito non ha soltanto smesso di funzionare, ma è comparsa una pagina che indicava come il sito fosse bloccato perché commetteva attività illecite e di violazione del diritto d'autore. E lui dice: siccome a me questo non mi risulta, questa per me è una diffamazione. Quindi voglio sapere almeno quali sono i dettagli che hanno portato ai provvedimenti che avete fatto, no? Perché ritengo che quello che è avvenuto mi danneggi, quindi almeno voglio saperne di più. E ha fatto una richiesta, no, cosiddetta FOIA, quindi Freedom of Information Act. La richiesta è stata negata, però, ed è stata negata perché altri soggetti controinteressati hanno presentato motivata opposizione, che comunque non si riporta, all'ostensione delle informazioni richieste, e quindi per questo l'istanza in oggetto non può essere accolta. Qui sente, lui dice: sì, va bene, ok, tu qualificheresti, però siccome alcune persone sono contrarie, allora io non te li do. E questo, no, rende la situazione qui, no, insomma, si aumenta assurdo all'assurdo. Quindi abbiamo bloccato un sito, non ti diciamo perché, l'abbiamo bloccato per poco tempo, quindi non puoi fare reclamo, non ti diciamo nemmeno quali sono i motivi, per cui tu non puoi sapere i motivi, niente, e questo più o meno è la linea su cui Agicom si sta mettendo. Un ultimo dettaglio che mi pare interessante da raccontare è il fatto che è avvenuto un leak del codice sorgente di Piracy Shield, che è stato pubblicato penso su Torrent Freak la prima volta, ma diciamo ormai si trova tutto quanto scaricabile. Il codice sorgente, naturalmente, diciamo, conoscerlo non è che permette di eluderlo, perché si tratta alla fine di un meccanismo di passaggio di informazioni tra parti fidate. Quindi diciamo, non è che una volta che c'è il codice sorgente il parachilde non funziona più. Tuttavia si possono sicuramente fare delle analisi e si può notare che almeno allo stato attuale Cloudflare è tra i soggetti che non vengono più bloccati. Cioè, siccome Cloudflare evidentemente è solo bloccato, ci hanno fatto una figuraccia, hanno detto ok, adesso noi facciamo un controllo e ogni volta un IP tra i controlli automatici che facciamo c'è dire se è di Cloudflare non lo blocchiamo più.
Quindi abbiamo aumentato la lista, controllano se è una pubblica amministrazione oppure se è Cloudflare.
Esattamente, prima sapevamo che non bloccavano le pubbliche amministrazioni, ora dicono anche se non è Cloudflare, il che però diciamo evidentemente ha alcuni limiti dal punto di vista dell'efficacia, cioè qui insomma quello che si intuisce quindi è che loro dicevano un sacco di cose pirata stanno su Cloudflare, troveremo il modo di fregarli, ci hanno provato, hanno fatto una figuraccia, ora dice ora non li blocchiamo più.
Quindi
tutto come prima, se ho capito bene.
Quindi la soluzione è che basta che passi per Cloudflare e è tutto liscio.
Ed è tutto liscio. O è per chiunque altro sostanzialmente ti farà fare un po' di cattiva stampa, direi. Insomma, Parashield continua a far parlare di sé in maniere eccellenti, direi.
Sì, io continuo ad avere dei dubbi. Non capisco perché tutta questa operazione, perché l'unica cosa che mi viene in mente, anche perché diciamo c'è il campionato di Serie A che va avanti,
sì,
penso,
chi vince?
Non lo so, non ne ho proprio l'idea, non so chi gioca, non so neanche se hanno cominciato oppure no, però
oggi è domenica, non c'erano le partite,
no, c'era qualcuno che urlava, di conseguenza probabilmente
c'era gente che urla, però a San Lorenzo
sì, vabbè, però
diciamo, era un urlo da partite, non era un urlo da martello sul pollice.
Sì, no, vabbè, vediamo. Sì, sì, no, ancora sta andando avanti, sembra.
Bene, bene. Il gioco del calcio.
Questa cosa noi stiamo dimostrando, ci stiamo sbattendo sulla pubblica piazza, il nostro nerdismo, che non abbiamo la più pallida idea se stanno facendo o no.
Assolutamente no.
Comunque, secondo Google, che lo sa, sì, è ancora in corso la cosa di Serie A, però siamo abbastanza avanti nelle giornate.
Quindi il calcio non è morto.
No.
Quindi per adesso sta ancora sopravvivendo, magari malconcio alla pirateria.
Esatto. Comunque sta andando avanti. Tra poco, però il campionato di calcio finirà.
Sì. Sì, finirà. Non so, non ho idea, sì, ma immagino che prima o poi finisce. Sì,
sì,
certo.
Sì, no, finiranno le giornate, quindi diciamo. Quindi
in ma tra poco quanto? Ma come le sai queste cose tu?
Google.
Ah, ok.
C'è scritto giornata 31 di 38, quindi.
Ah, vabbè, sette. Quindi mancano 7, sì, bravo.
Quindi ne manca circa un quarto del totale.
Sì. Ancora che con la matematica andavi forte, lo sapevo.
No, quello che volevo dire è che su questa cosa, però, mi lascia l'idea che questa cosa sia stato un esperimento. Cioè, nel senso, allora, chiaramente che ne dicano loro è stato un grande fallimento. Cioè, nel senso, hanno fatto questa cosa, hanno bloccato degli IP, hanno ottenuto lamentele, hanno fatto. Cioè, nel senso, non è certo un progetto riuscito. Ecco, è un progetto che si è tenuto in piedi nonostante le lamentele. Secondo me, allora, l'obiettivo iniziale di questa cosa era evitare che piratassero le partite di Serie A.
Beh, questo è chiaro.
Quindi, cioè, sostanzialmente, alla fine di questa operazione ci stanno, tra virgolette, riuscendo, nel senso che anche se ora Cloudflare è andata in chiaro, anche se hanno bloccato delle cose, comunque diciamo, alla fine avranno coperto, bastano un paio di mesi, hanno coperto l'intero campionato di Serie A con questa cosa che comunque più o meno è stata in funzione. Mi viene il dubbio che questo sia una specie di esperimento, nel senso che per poter fare una cosa magari più estesa l'anno prossimo, diciamo senza i problemi di. Cioè, cercando di risolvere le criticità di quest'anno.
Senti, può darsi che tu abbia ragione, però io veramente mi chiedo come si risolvono queste criticità. Cioè,
questa cosa che criticità Cloudflare, semplicemente loro non ci avevano pensato, chiaramente non ci avevano pensato alle CDN, perché era troppo stupida la cosa.
Ma loro potevano anche non averci pensato, ma gli avevano detto tutti, mi sembra, no? Cioè, tipo tutti i giornali ne parlavano, dicevano tipo come fate con le CDN, loro stessi erano messi a dire tipo questa è la soluzione contro le CDN che ci fregano sempre. E comunque, ok, loro non ci avevano ancora pensato, ma vabbè, che si inventeranno mi sembra difficile.
No, a me viene più che altro qualcosa si inventeranno, forse.
Questa è una delle, cioè, è una teoria. L'altra teoria è che in qualche modo, mi sembra, invece questa qui è la mia ipotesi, è che quello che si voglia fare è, come dire, perseguire un qualche cosa che sia efficace, nel senso efficace allora di fare i blocchi, in modo quindi, no, da dare un arretramento alla contraffazione, diciamo, a costo del fatto di pagarne le conseguenze legali ed eventualmente anche economiche, quindi puntando sul fatto che i risarcimenti non saranno poi così tanti, che quindi, diciamo, i soldi non saranno tanti, i risarcimenti, perché non li daranno, no? Perché magari, perché tra chi non li chiederà, chi patteggerà, chi li daranno molto tardi, in qualche maniera si riuscirà a sborsare molto di meno di quanto sarebbe giusto sborsare, quindi sì, poi magari si andrà a dover abolire questo sistema tra un po' di tempo, però no, si sa che la continuità è anche è importante, no? Perché una soluzione sia reputata un qualche cosa di affidabile su cui mettersi, sì, e apparentemente magari dare questo colpo, no, anche in fine di stagione, magari, no, servirà a ridurre il numero, quindi ad aumentare di fatto le vendite dei prodotti di, insomma, poi di fatto di acquisizione dei diritti di visione delle partite per il prossimo anno, e poi, insomma, ce la siamo portata a casa, buona così, e fine della questione.
Mi potrebbe darsi,
perché, insomma, fatico a capire come un esperimento del genere possa essere replicabile.
Comunque, giusto una nota comica alla fine, così tanto per, perché quando
sono mancate finora,
quando vedo certi numeri mi viene sempre in mente mi viene sempre da ridere, non ci posso fare niente.
Hai detto 42?
Quanto è stata quanto è stata la multa fatta dal suo provider?
1337 euro?
1032 euro.
1032? Perché ti fa ridere 1032?
2 milioni di lire, diviso la conversione lire a euro, troncato perché l'approssimazione non si fa.
Non ci posso credere.
Eh sì, la multa è ancora in lire, la multa è ancora in lire, convertite in euro, quello che vuoi, però la multa è ancora in lire. Siamo del 2023, stiamo parlando di una cosa del picco della tecnologia, il Piracy Shield, come si chiama, gli hanno messo una multa che è una conversione di un valore in lire.
To work one morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh tender woman, take me in, yes, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. She found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. Clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't have brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again, and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman, take me in, for heaven's sake, take me in, tender woman. Sighed the snake. I saved you, cried that woman, and you bit me even a while. Die. Oh, shut up, silly woman. Say that a reptile with a
Allora, 22 e 24, ritorniamo in onda col dito nella presa, andiamo ovviamente verso la chiusura e naturalmente, insomma, noi sa che parliamo di tecnologia, siamo sempre a parlare di sorveglianza e si sa che a persone come noi piace tantissimo tirare sempre in ballo il Grande Fratello, no? Quella cosa in cui il televisore ti guarda, no? Ti fa tutte quante delle cose incredibili, tantissimi televisori. Però alla fine il mondo è stato comunque brutto, ma molto diverso da quello come, che ci diceva Orwell.
Lo stai dicendo come se tu non fossi sufficientemente nerd ad avere pochissima dimestichezza con i televisori.
No, però ne vedo quando vado tipo, non so, al bar. Se vado a prendermi un falafel, in genere c'è un televisore acceso lì. Quindi comunque ho presente che questo strumento è ancora utilizzato nella società.
Quando prepariamo questo tipo di notizie, io rimango sempre stupito perché pensavo di essere a un estremo della gaussiana dei nerd, ma c'è sempre chi mi batte.
Dipende su quale fronte, diciamo.
Allora, la prima notizia riguarda le televisioni, televisori, diciamo, fatti da Roku. Allora, sì. Che cos'è Roku? Roku è una società americana che diciamo nasce come società che produce tipo streaming, aveva diciamo, in realtà nasce come società che produceva dei device per vedere Netflix, cioè sono le prime
smart TV, molto specializzate,
che avevano integrato, perché sapete le smart TV ora hanno integrato un sacco di canali, però le prime smart TV in realtà erano smart nel senso che erano praticamente computer che quindi potevano configurare, c'era un sistema operativo, ma non avevano già integrate tutte le app, tra virgolette,
certo, perché tu fai che le app le puoi aggiungere facilmente e questo è arrivato col tempo, oppure tu fai che altrimenti tu già supporti quello sostanzialmente che precede l'uscita della TV.
Esatto, ovviamente. Quindi, diciamo, ormai tutte le smart TV moderne ce le supportano, si vorrebbe dire grossolanamente le supportano tutte, cioè nel senso ce ne hanno dentro già un sacco precaricate, sì. Però all'inizio non era così. Roku, diciamo, nasceva con questa cosa accoppiata con Netflix, diciamo, quindi era una cosa con già precaricata l'app di Netflix, eccetera. E poi si è evoluta facendo appunto televisori, smart TV per supportare queste app, poi evolvendosi anche in un produttore, cioè con un proprio canale supportato dalla pubblicità, eccetera. Quindi, diciamo, è diventata una cosa che forniva sia contenuto, sia device, quindi apparecchio, sia anche gestiva la pubblicità.
Sì.
Ora, perché Roku, che diciamo a noi abbiamo tranquillamente ignorata per anni, ora sì, è saltata alla ribalta? Perché Roku ha appena annunciato un brevetto sostanzialmente su una nuova funzione. Una funzione che è questa. Il brevetto riguarda il device,
sì,
cioè il televisore. Quando voi mettete in pausa un qualunque contenuto, quindi un canale TV, una registrazione o anche un gioco, perché sulle smart TV ci potete pure giocare, il sistema fa partire la pubblicità.
Certo.
Attenzione, non la vostra app, cioè non è Netflix che fa Netflix
che sarebbe stato in un certo senso normale,
o il canale televisivo a fare la pubblicità, è proprio il televisore che fa partire la sua pubblicità.
Sì, infatti immagino voi sappiate, anch'io è una cosa che so da moltissimo tempo, non l'ho scoperta un quarto d'ora fa, che i televisori ormai possono essere mandati in pausa. E questo naturalmente è un fatto ovvio, lo fanno da tantissimo tempo, infatti io lo sapevo, certo che lo sapevo. E quindi voi potete premere pausa sul televisore e quello decide, non, quindi magari tu vuoi premere pausa soltanto per, in realtà come un po' avresti premuto il tasto muto, no? Perché vuoi fare un attimo silenzio in quella cosa, e invece no, perché poi dopo lui ti mostra la pubblicità che potrebbe, immagino, anche contenere una componente audio.
Cioè, paradossalmente la tua unica speranza su questa cosa per avere le cose è appunto il tasto muto, ma non puoi bloccare, perché se blocchi parte la pubblicità.
Sì.
Pubblicità appunto che finisce, i cui proventi non finiscono però al tuo fornitore di contenuti, ma finisco al produttore della televisione, del televisore, perché la luce è gestita dal sistema operativo.
Certo, quindi questo diciamo che, no, che è uno di quei casi in cui la produzione del device hardware sostanzialmente cerca di riprendersi una delle fette più interessanti dei profitti, che non è tanto quella della vendita del prodotto, ma è quella del mercato della pubblicità, e cerca, sì, in qualche modo di rubarlo al, tra virgolette, no, ma comunque di strapparlo all'euro di mercato, al rispetto al contenuto, diciamo.
Questo, diciamo, è una cosa che probabilmente se ingrana si diffonderà, perché cosa succederà verosimilmente? Che Roku sarà in grado di vendere i propri televisori a prezzo più basso e quindi più appetibile. Perché? Perché avrà un ritorno economico.
Perché tutto sei tu.
Cosa?
Perché il prodotto sei tu.
Perché avrà un ritorno economico alla pubblicità che ti costringe a guardare, perché tu compri quel televisore, tu magari non lo sai, ma invece di andare veramente in pausa e mostrare l'immagine ferma, quello ti fa vedere la pubblicità. Certo. Quindi Roku ci guadagna e quindi venderà questi televisori a costo più basso, perché in questa maniera più persone avranno e più persone la faranno guadagnare. Da notare, certo, che Roku, noi non avevamo mai parlato di questa cosa perché, diciamo, era troppo marginale rispetto alle notizie che diamo normalmente, ma in realtà questa cosa l'ha già fatta, nel senso che ovviamente nel 2021 Roku si era inventata uno screensaver.
Sì.
Ora dice, perché ha un televisore, perché dovrebbe avere uno screensaver?
Sì. Allora, in generale, perché ricordaci, perché esistono gli screensaver? Cioè, perché il mondo ha prodotto gli screensaver?
Gli screensaver sono stati prodotti perché, giustamente, quando voi avete il vostro monitor a fosfori arancio, come, sì, tutti hanno.
Certo, immagino che voi lo abbiate.
Come tutti. Io sono riuscito a vederlo in funzione. Cioè, sono riuscito a vederne uno che era.
Non in un museo.
No, uno che era usato non perché era retro hardware, come si chiama, ma perché era veramente il monitor di attaccato a uno strumento di questi, sì, a fosfori arancio
che precedono quelli, sono quelli a
più
fosfori verdi.
Sono quelli che precedono i fosfori verdi. Comunque questi cosi, sì, oltre a bruciare la retina di chi, sì, guardava, sì, e vi posso garantire che la sensazione era proprio quella, sono fissati a lungo,
sì,
che avevano il difetto di bruciarsi loro, e quindi partì lo screensaver, serviva
quando, diciamo, bruciare in realtà non è che si rompevano, è che rimaneva scritto quello che c'era.
Esatto,
il,
sì,
problema era che se tu facevi scrivere sempre la stessa cosa, e questo poteva capitare perché se tu hai una schermata di un programma che rimane ferma, e quella ovviamente e non la tocchi mai, e poi tipo te ne vai e ritorni dopo domani.
Tipicamente erano le interfacce. Voi avete tipo un programma che resta sempre aperto perché usate sempre quel programma, che c'ha un'interfaccia. Ora il contenuto delle finestre all'interno dell'interfaccia magari cambia, però i titoli, menu,
le righe,
queste cose rimangono.
Sì, e quindi rimanevano, si vedevano anche a schermo spento, si vedevano ancora le righe di alcune cose, no? A volte tipo, sì, del C2 punti su alcuni computer DOS, no? Rimaneva piantato da qualche parte o alcuni dettagli del genere, quindi lo schermo proprio si rovinava, quindi lo screensaver salvava lo schermo da un'usura, non so se meccanica è la parola giusta, no, però da un'usura fisica,
un'usura
apparente,
fisica, fisico-chimica, diciamo, sulla, sì, su come funzionavano i monitor a parte i fosfori, i monitor
anche i tubi catodici,
i catodici funzionavano pure così,
cioè tutti quanti quelli che erano grossi, diciamo, no? Quindi
quelli,
gli schermi piatti no.
Gli schermi piatti no. Però
da qualche anno gli schermi piatti sono più diffusi, sì, diciamo.
Da qualche annetto.
Diciamo da 15-20 anni.
Sì, però diciamo il concetto è che il screensaver era tanto entrato nell'immaginario collettivo dell'uso del computer che poi era diventato un passatempo, nel senso che comunque rimaneva questo screensaver perché comunque le persone lo volevano, aveva anche un'utilità diciamo non marginale, che era quello che se tu ti alzavi dal tuo computer, questo qua non mostrava l'ultima cosa che avevi scritto. Diciamo generalmente in una maniera più moderna i computer, come tutti i computer moderni ormai, fanno un logout e ti presentano poi una schermata in cui devi inserire una password,
sì,
però magari uno non li vuole configurare in questa maniera, ma contemporaneamente non vuole che l'ultima cosa lasciata rimanga permanentemente messa là,
certo.
Di conseguenza in questa lo screensaver consentiva di,
anche perché magari, che ne so, no, tipo io sto giocando a carte contro, no, il mio collega, no, su un gioco online, e poi magari quello si alza perché la prima cosa vede le carte, invece se avesse lo screensaver, questo, sì, non funzionerebbe.
Comunque, diciamo, a parte questo,
o altri dati personali, diciamo.
Sì, sì, a parte questo, comunque c'è anche una cosa puramente, diciamo, sociale, che poi lo screensaver è diventato un must, per cui sì, c'erano quelli che si facevano lo screensaver più bello, che se lo configuravano, quindi diciamo è rimasta una cosa del mondo dei computer.
Sì, sì.
Le smart TV, ovviamente le TV non hanno lo screensaver, però le smart TV in realtà sono computer. Potrebbero quindi tranquillamente avere uno screensaver, nessuno ci si...
Ma la domanda è perché dovrebbero non avere uno screensaver?
Le
questa
smart
è...
TV in realtà non dovrebbero avere uno screensaver, perché la smart TV, lo screensaver...
cioè in generale non mostra dati personali, no? E quindi, mentre appunto magari c'ho il computer aperto su, che ne so, no? Un messaggio che sto scrivendo, delle foto che sto guardando, ma no, un indirizzo di una strada che devo fare, no? una mappa aperta, qualsiasi cosa, e ovviamente questo potrei, no, non volere che viene mostrato così gratis.
Sì,
però su l'idea che io sto guardando la TV, ma non voglio che chi guarda lo schermo veda cosa io sto vedendo, ovviamente è un'idea per me del tutto strampalata.
No, infatti,
però proviene dall'idea, secondo me proviene dall'idea del fatto dell'auto stand by.
Sì.
Questo sì, lo stand by ha un senso.
Sì.
Non è detto che ti piaccia, ma ha un senso.
Tutti i televisori, le smart TV hanno l'auto stand by. Se tu non ti muovi, non fai operazioni per un certo quantitativo di tempo, che in generale è molto lungo, perché diciamo capita a tutti di addormentarsi, lo sanno benissimo che tutti si addormentano davanti al televisore, di conseguenza i tempi per l'auto stand by sono lunghi, perché così hai il tempo di conciliarti il sonno.
Sì, ma ti svegli alla fase del sonno giusta? Quando è che ti devi svegliare? Tipo dopo la fase REM, no? Come, perché ti svegliano prima, poi dopo non riposi.
Beh, potremmo proporre
di
brevettare un'app che fa questa cosa, ti misura il sonno del sonno e ti fa partire la pubblicità nel momento giusto per farti saltare in aria.
Esatto.
No, comunque, diciamo, questa cosa dell'auto stand by ce l'hanno tutti. Roku si era già inventata di fare partire uno screensaver prima dell'auto stand by, un po' come fanno i computer, perché appunto i computer generalmente, certo, funzionava così, cioè funziona così tuttora, cioè parte prima lo screensaver, dopo un po' parte il computer, va in standby, in auto standby.
Sì.
E si erano inventati questa cosa, che ha avuto pure successo, perché tra l'altro erano degli screensaver molto carini quelli che mostrava sono i televisori Roku. Peccato che questi screensaver molto carini, il più famoso era uno che si chiamava Cityscape, no? Aspetta.
Quindi il paesaggio urbano, diciamo.
Aspetta, non era Cityscape. Vabbè, sì, comunque è una cosa del genere, cioè ti faceva vedere un panorama urbano. Praticamente questo panorama urbano, però, se ci andavate a controllare, c'aveva pure delle insegne, delle cose.
Cioè, un panorama urbano è fatto urbano, anche della pubblicità.
Era insegne e conteneva pubblicità. Peccato che Roku se la vendeva questa pubblicità, cioè se ci spuntava la scritta McDonald's o un'altra scritta di, come si chiama, quella del caffè,
non la diremo.
Non la diremo,
vabbè. Ma
poi c'ho queste ditte americane, diciamo, comuni, che pagano molto per la pubblicità all'interno del panorama, di questo panorama urbano. E perché non farle pagare? E Roku faceva questa cosa. Quindi in realtà loro non hanno fatto altro che, con questa storia della pausa, che fare uno step successivo. Anche in questo caso Roku aveva nel software del sistema operativo di questi televisori era previsto che le app non potessero intervenire sullo screensaver. Cioè, se partiva lo screensaver, le app non lo potevano bloccare. Cioè, non poteva essere che Netflix...
Certo, perché altrimenti Netflix avrebbe detto: se proprio te mostro io la pubblicità.
Esatto, cioè, che mi fai la tua quando ci posso guadagnare io. Invece era fatto apposta, era già fatto apposta così. Quindi in realtà Roku ci sta già provando da un paio d'anni con questa cosa. Aveva provato con lo screensaver e così vedete era passato. Cioè, funzionano così questi televisori. Ora ancora non è... nessun televisore ha questa caratteristica, però è stato presentato il brevetto per questa cosa della pausa, quindi diciamo attenzione, io lo dico anche in prospettiva, perché come dicevamo prima, se passa una cosa del genere rischiamo di avere un'ondata di televisori a basso costo, che sono a basso costo perché ti servono come sistema di guadagno per il produttore, e questi ovviamente si diffonderanno, perché nessuno andrà a spendere di più per avere un televisore che quando lo metti in pausa ti mostra l'immagine bloccata. Quindi anche questa è una evoluzione del sistema, un sistema di estrazione di valore dall'utente.
Certo, sicuramente. Del resto, insomma, questa qui appunto è una, in qualche modo rendo conto che non è una vera scelta, qui le informative poi sulla privacy valgono poco, ma in qualche modo il televisore si sceglie di averlo. Io per esempio ho scelto di non averlo e non mi sento più tutelato nella privacy nemmeno di una virgola, perché a volte per esempio mi capita di passare per una stazione, ma non è tanto il problema di andare a passare per le stazioni quanto quello di passare per le grandi stazioni, proprio nel senso di grandi stazioni, l'azienda del gruppo Ferrovie dello Stato, no? Che
quindi
forse
per una di 100 stazioni posso passare, però le grandi stazioni no.
Questo è quello che su grandi stazioni lo so, mentre 100 stazioni
per chi non lo sapesse, gli step di Trenitalia, dove grandi stazioni sono quelle più grandi, le città più grosse, 100 stazioni sono quelle di livello tipo le seconde stazioni di alcune
penso
città.
Che tipo Termini e Tiburtina sicuramente sono grandi stazioni,
sì,
tipo
Ostiense sarà di quelle più basse,
però secondo me non è nemmeno di RFI, mentre su RFI quella di tipo di Vicovaro secondo me è RFI, non penso proprio che sia in 100 stazioni. Anche gli schermi di grandi stazioni ti guardano. La notizia è in realtà una notizia vecchia, però un tempo fa mi ero reso conto che non è una notizia così nota. Ma
senza 100 stazioni.
Magari vale la pena ridarla. Penso sia ormai abbastanza comune, almeno sì, nelle grandi città, nei luoghi di grande passaggio, che laddove prima si inserivano pubblicità cartacee, no? Poi sono state le pubblicità cartacee retroilluminate e anche quelle in cui se ne inserivano due con un rullo, no? In modo che cambiavano spesso, però erano comunque un sistema molto meccanico, ma da parecchio tempo si utilizzano schermi elettronici al posto dell'inserimento di carta, il che immagino che per gli inserzionisti dia grandi vantaggi, uno perché ti possono sparare una quantità di lumen che secondo me in quanto a effetti se la batte veramente con i fosfori arancioni, e anche no, appunto per la capacità di essere appunto no, con delle luci molto sgargianti che si muovono molto e che quindi attraggono molto, io pensavo che questo fosse il grande vantaggio. L'altro magari è anche il fatto che la capacità di fare una pubblicità ora e come dire inviarla che fosse effettivamente vista dalle persone che transitano per una stazione poteva essere ovviamente molto molto più rapida, non bisogna né stampare né mandare un addetto né cambiare un rullo, può essere davvero immediata, ma in realtà non è tutto qui, perché se fate caso quei pannelli che per qualche motivo si chiamano totem, si chiamano pure fuori dall'Italia, si chiamano totem gli oggetti con uno schermo che però non sono propriamente computer e sono un po' grandini o è solo italiana, vabbè, sempre totem si chiamano comunque sti cosi, e questi totem hanno le telecamere. Nel 2018 grandi stazioni era stata sanzionata dal garante della privacy, che aveva detto che la cosa era un problema. Perché era un problema? Era un problema perché la persona che passa di lì non ha mai dato il consenso, no? Non è informata sul suo trattamento dei diritti, ma non aveva detto che questo era bloccante, aveva detto solamente che quello che bisognava fare era scrivere, immagino con un carattere minuscolo perché io non ricordo di averlo mai percepito con l'occhio, e l'unico modo con cui so questa notizia è perché l'ho letta su internet e non perché l'ho mai notato a fianco di uno di questi pannelli, un rimando al fatto che c'è un trattamento di dati personali e che tutti i dettagli aggiuntivi li si trova poi sul sito di grandi stazioni retail, quindi ti guardano con una telecamera e questo gli permette di darti poi delle pubblicità che sono secondo loro appropriate a te nello specifico, perché attenti che se ne fanno di una telecamera, diciamo al pubblico medio che si trovano davanti in quel momento, per cui sei una donna di mezza età, allora per te alcune pubblicità sono più indicate, sei una persona dall'aspetto asiatico e sembri avere circa 12-15 anni, allora per te ti mostro un'altra pubblicità, naturalmente in alcuni casi no, magari non capisci o vede troppe persone davanti a sé e te ne mostra una qualsiasi. Se andiamo sul sito di grandi stazioni retail, loro vendono questo spazio agli inserzionisti e quindi ti dicono anche un po' di dettagli, ma è veramente molto facile da trovare. Ti dicono proprio i vantaggi che la pubblicità outdoor porta, quindi all'esterno, all'interno dell'approccio programmatico, sono il fatto che tu non la puoi bloccare e che non la puoi saltare, quindi la vedono tutti e non ne possono scappare, e ti contano anche le impressioni effettive, quindi dicono se un utente guarda oppure non guarda, io ti faccio pagare il giusto, ok? E inoltre, quando la stazione è mezza vuota, le pubblicità, magari lo schermo lo accendo lo stesso per qualche motivo, ma comunque a te non te la faccio pagare, quindi hai un prezzo più giusto. Inoltre ti dice: i nostri sensori sono in grado di rilevare, attraverso un sistema che, notate, si chiama Anonymous Video Analytics, il numero degli esposti, ma anche il loro sesso e l'età. Io qui quindi ho nominato anche caratteristiche, diciamo, di cosiddetta etnicità, che in realtà loro dicono di non guardare, guardano soltanto, dicono, sesso ed età, ma comunque poi valla a vedere, però diciamo loro quello che dicono in maniera molto aperta è almeno per sesso ed età, quindi possono dare pubblicità mirate anche in questa maniera. Naturalmente questo riguarda i criteri in base a cui si manda la pubblicità, quindi diciamo quello che l'inserzionista può fare. Dopodiché i dati conservati, qualcosa mi dice, però no, non ne ho tutte quante le prove, che potrebbero essere molti di più, quindi magari molte le foto magari vengono raccolte e processate anche per scopi commerciali. Insomma, questo è uno dei tanti casi che ci mostra come una serie di considerazioni che facevamo sul digitale personale, diciamo, quindi tipo i computer, lo smartphone, quindi non soltanto come la maggiore presenza della pubblicità, che in generale è molto presente nei nostri spazi urbani, ma anche come il rinforzo delle camere dell'eco si estendono ormai anche all'esperienza che non ha a che fare con gli strumenti che consideriamo in genere personali. Cioè, se ormai avevamo, penso, abbastanza capito che per esempio, se abbiamo qualsiasi social network, dentro quel social network siamo in una camera dell'eco, in parte perché scegliamo comprensibilmente di parlare con persone simili a noi da qualche punto di vista, e in parte perché il sistema stesso ci raccomanda, ci consiglia cose che pensa ci possano piacere, uno potrebbe pensare che invece quando va in giro è diverso, perché in realtà il mondo non è tutto quanto dentro Roma Tiburtina, però diciamo che sicuramente in questi contesti si rinforza sempre di più il meccanismo di camera dell'eco, per cui tu ricevi pubblicità che dovrebbero essere mirate su di te, e siccome dovrebbero essere mirate su di te, io penso che questo, l'effetto poi a lungo termine anche molto personale e psicologico che hanno, è quello di non sapersi rendere conto di come, no, come di della propria parzialità, no, di come i propri magari bisogni in quel momento non siano necessariamente quelli universali, perché se viviamo in un mondo in cui costantemente ciò che vediamo raccomandato è ciò che in effetti corrisponde alle nostre specificità, ci possiamo convincere che quello sia il mondo uguale per chiunque altro, invece così non è. I sistemi di personalizzazione sono molto in aumento, quindi sì, certo, questo è anche un problema di privacy e di sorveglianza, perché riguarda comunque l'aumento di telecamere, ma diciamo che in stazione il numero di telecamere è così alto che questo non smuove la differenza. Mi sembra che sia soprattutto un problema di che tipo di panorama mediatico, in un certo senso informativo, per quanto le pubblicità non sono informazione con la I maiuscola, ma la sono sicuramente con la I minuscola, in che tipo di contesto andiamo a trovarci sempre di più. E con questo continuiamo, parlando sempre di sistemi non tanto di visione automatica, ma sempre molto smart, pieni di AI e cose del genere, su cui sappiamo che qui in Europa vogliamo gene sembrare come i più garantisti. Mm-hmm. Ma insomma, a volte invece vedi, c'è tanto da imparare da oltreoceano.
Eh sì, diciamo un altro colpo alla Microsoft, però stavolta sulla zona intelligenza artificiale, dopo quello che abbiamo detto l'altra volta, che era quello dell'Unione Europea che voleva, diciamo,
in cui si era notato che sostanzialmente l'uso dei Office 365 è non compliant con GDPR e bisogna sbrigarsi ad adeguarlo o prendere provvedimenti
o sostituirlo. Ora,
esatto.
Praticamente il Congresso americano ha fatto una nuova appena fatto una stretta su un altro prodotto della Microsoft, che è il Microsoft Copilot. Che cos'è Copilot? Copilot è un software di intelligenza artificiale che sostanzialmente ti permette di avere informazioni su quello che gli chiedi, come tanti altri di questi sistemi, tipo ChatGPT per intendersi. Praticamente il Congresso americano ha stabilito che i membri del suo staff non possono usare questo Copilot. Copilot è integrato all'interno di Edge e di Bing, cioè sia del browser che ovviamente del motore di ricerca, è una funzione integrata. Perché diciamo loro, diciamo perché Microsoft ovviamente la vuole, lo vuole spingere. E quindi permette di fare tutta una serie di cose, tra cui fare delle traduzioni, rispondere a domande, aiutarti nella ricerca, insomma ste cose così. Quello che è successo è che praticamente se ne sono accorti diciamo se ne sono accorti che la gente cominciava a utilizzarlo. Notare che noi abbiamo già parlato altre volte di utilizzo di intelligenze artificiali per fare le sentenze, per fare le cose. Ovviamente questa cosa è venuta fuori pure all'interno delle leggi, dei lavori, perché giustamente la gente diciamo si fa aiutare da queste intelligenze artificiali che apparentemente sanno tutto. Voi pensate che per scrivere cose in legalese, in cui spesso bisogna citare pezzi di leggi, pezzi di regolamenti, ovviamente un'intelligenza artificiale che c'ha un database dietro tende a saperne di più, tra virgolette. Però abbiamo visto che ci sono stati un sacco di casi di cose fatte, diciamo, fatte male, di cose sbagliate, e di conseguenza per evitare questo problema il Congresso americano ha detto che non è possibile, che i membri del proprio staff non devono utilizzare Microsoft Copilot. Notare che già ChatGPT, che è decisamente più famoso di Copilot, ma non è integrato negli strumenti di uso comune, era stato già
e comunque sempre proveniente, diciamo, sempre dal mondo Microsoft, comunque, perché poi è di fatto di OpenAI, che sostanzialmente è mezza controllata da Microsoft.
Sì, però non è integrata.
Perché il problema è questo.
ChatGPT già era stata bannata, cioè ho capito l'uso. Ma ChatGPT era facile perché appunto era un software a parte, cioè tu ci dovevi entrare. Qua invece già appare più difficile, cioè stanno bandendo una cosa che ormai è una funzionalità integrata. Notare, è una funzione integrata fino a un certo punto, perché Copilot ha un programma freemium, diciamo, quindi sostanzialmente esiste una versione base e una versione avanzata, quindi diciamo comunque si tratterebbe della versione base, però la versione base è diciamo liberamente disponibile, quindi è stato detto non utilizzate questa cosa. E diciamo cioè questa cosa dovrà essere bloccato e rimosso da tutti i computer del Congresso. Quindi diciamo, perché è stato visto come un rischio. Questa è un'altra cosa interessante, un altro colpo sul appunto sempre sulla la Microsoft. Perché viene colpita in questa maniera? Perché la Microsoft è probabilmente il principale fornitore di sistemi operativi utilizzati all'interno degli uffici pubblici, quindi diciamo ci si ritrova in questa cioè gli uffici pubblici si ritrovano ad avere le cose Microsoft, quindi se Microsoft mette a disposizione un software problematico, questo è a disposizione di tutti. A proposito di come diciamo intelligenze artificiali che ci danno una mano sbagliando, diciamo c'è il caso che è venuto fuori ora del chatbot della città di New York che si chiama iCity.
Sì, molto interessante, molto interessante. Sì. Finalmente un sistema, no, smart, che noi qui ci sogniamo, perché si sa che l'interazione con la burocrazia governativa è sempre parecchio noiosa, e quindi l'hanno detto, beh, ma in effetti, no, invece di, se uno potesse avere tipo delle consulenze sostanzialmente, no, in cui fa proprio la domanda secca, invece del classico spulciati un PDF di 500 pagine scansionato storto, lì dentro da qualche parte ci dovrebbe essere la risposta. noi facciamo un bel chatbot che ti risponde a domande a dirette che tu ci puoi fare, e ne parlano come di un oggetto che ti dà delle risposte affidabili, no? Dicono questo, con questo lo dice soprattutto per qualche motivo per i proprietari di aziende, non è che ho capito perché non è uno strumento generico di uso della cittadinanza. Dice i proprietari di aziende, negozi o del genere potranno accedere delle informazioni trusted, affidate per un sacco di pagine web, e quindi le persone hanno iniziato a chiedergli cose, se non che indovinate un po', toppa sempre. Quindi tipo gli hanno chiesto: posso aprire un negozio di carne umana? E lui dice: sì, certo, però prima devi chiedere la licenza per la carne umana. Certo, senza licenza non la puoi fare. E io non so, anche, dice anche questo è il link al punto in cui, no, richiedere il modulo, e serve questo tipo di modulo, poi serve quest'altro tipo di modulo per vendere la carne umana. E da lì, diciamo, no, c'è veramente di tutto, no? Quindi ci sono alcune, in effetti un po' più specifiche, no? Domande tipo: posso licenziare una persona per aver fatto questo e quello? E quello ti dice, no? Tipo prima dice: posso licenziare un mio lavoratore per essere andato allo zoo durante le ore di lavoro? E tipo: no, non puoi. E poi tipo: posso licenziarlo invece per tipo fatto le cose che sono del tutto legali? Sì, le puoi licenziare. Insomma, non ci prende. Non ci prende.
Ma non ci prende come molti software di intelligenza artificiale, perché quello tende a diciamo a tirare fuori una notizia, quindi non ha la differenza tra una cosa normativa e una cosa discorsiva. Quindi se nel database ci sono cose sballate, se nel database di addestramento ci sono cose sballate, giustamente, diciamo, il prodotto non è affidabile. Comunque, sì, diciamo, questo è, ci ha prodotto varie cose comiche, quindi di conseguenza mentre l'autorità di New York hanno dichiarato che il prodotto in realtà è ancora in beta.
Vabbè, che questo cosa, cosa risolve?
Questo assomiglia tanto all'Agicom che diceva: non potete fare, potete fare il reclamo perché non avete la lista che facciamo noi. E ci
È sufficientemente, no, non beta, ma rilasciato perché me ne posso vantare, però non te ne puoi lamentare perché non è che, insomma, va bene anche se non funziona. Potremmo dirlo anche all'ATAC. Andrei a chiudere con l'ultima notizia, secondo me, perché mancano 6 minuti alle ore 23
e quindi le altre 146 che avevo messo in lista non le facciamo, peccato.
Non è che non le facciamo, le faremo senz'altro nelle altre 146 occasioni in cui vi riempiremo di notizie del genere. È una notizia piuttosto importante che riguarda la sorte di Julian Assange, che insomma, per aver detto, sostanzialmente per aver permesso di rivelare dei fatti chiaramente di interesse pubblico, e che in particolare per quelli che mostravano le condotte dell'esercito statunitense in Iraq, è decisamente, direi, perseguitato dal governo statunitense, e si trova nel Regno Unito in questo momento e rischia l'estradizione, un'estradizione con cui senz'altro andrebbe incontro a un trattamento pesantissimo.
Sì, se ne parla già da un sacco di tempo questa cosa. Lui è passato da un'ambasciata all'altra, perché all'inizio gli era stato fatto asilo all'ambasciata e poi alla fine una di queste
cose. Stava ambasciata equatoregna, mi pare,
sì,
no?
Ma due o tre ne ha passate. E poi alla fine invece è stato consegnato alle autorità britanniche, in teoria per una successiva consegna alle autorità americane, che sono quelle che lo vogliono mettere sotto processo. In teoria, nel senso che questa non è una teoria dichiarata, è soltanto che non so se vi ricordate, inizialmente c'era la questione in Svezia, dove lui era inizialmente, dove era stato accusato di un reato a sfondo sessuale, perché in questa maniera avrebbe potuto essere estradato.
Sì,
che fu una cosa stranissima questa cosa, perché non era a quanto pare supportata da niente, ma semplicemente serviva come scusa.
E in pratica, diciamo, la questione adesso, no, per lui, insomma, appunto, dopo una serie di vicende che hanno molto personalizzato il caso, no, cioè, appunto, cercando di portarlo via poi dalla questione grossa, che è quella invece dell'attacco evidentemente alla libertà di informazione e non tanto della difesa di lui in quanto persona singola, vanno insomma, appunto, rischiano di portarlo negli Stati Uniti, e per opporsi all'estradizione gli avvocati hanno mostrato molti dei problemi. Uno di questi è quello che negli Stati Uniti rischia la pena di morte, e rischiando la pena di morte, quindi questo è sicuramente uno dei tipici motivi che può bloccare una richiesta di estradizione, e in effetti su questo i giudici britannici hanno dato ragione agli avvocati di Assange. E hanno detto: sì, in effetti noi non ti possiamo estradare se rischi la pena di morte, però che cosa possiamo fare? No, quindi già questa sarebbe una buona notizia. Però che cosa possiamo fare? Possiamo chiedere una rassicurazione al governo statunitense che si impegni a non condannarti a morte se noi ti estradiamo. Che è un caso interessante. Cioè, una parte vuol dire: quindi non lo condanneranno a morte mai? Cioè, adesso lui può fare delle cose che, ammesso che gli Stati Uniti, no, poi gli fanno una garanzia del genere, che io mi immagino che possano fare, poi semplicemente dare il carcere in maniere pesantissime a vita, sì, no? E comunque
per varie vite, come fanno spesso, sì, negli Stati Uniti.
Cioè, come dire, oggettivamente penso che se gli dessero la pena di morte, questo sarebbe un autogol in termini, no, di immagini di difensore della democrazia troppo grande. Cioè, già l'incarcerazione per 700 anni, come probabilmente gli vogliono dare, è un caso gravide, cioè, nel senso, è una cosa enorme che, insomma, che il mondo più o meno ha notato, no, che gli Stati Uniti stanno facendo. Immagino che la condanna a morte sarebbe un po' troppo, francamente. Poi magari sono un inguaribile ottimista. Può darsi anche che gli daranno quindi questo tipo di garanzia, perché in fondo non gli costa moltissimo, ma per me è un tipo di garanzia strano. Cioè, esiste un tipo di accordo del genere? E a quel punto che cosa gli sto promettendo? Che questa persona, sostanzialmente, c'è una legge intera dello Stato o da alcune leggi dello Stato che non valgono per quella persona in base al fatto che è transitata, no, dal percorso tradizionale. È una cosa più strana, fatta tutta quanta di regole ad hoc, sostanzialmente, perché questo processo è chiaramente un processo ad hoc, no, già scritto per... E diciamo che vuole essere esemplare, questo, esatto, mi sembra chiaro.
Esatto. Anche se diciamo, notando almeno quello che dicono gli avvocati, è improbabile comunque, anche se non ci fossero le rassicurazioni, sarebbe comunque improbabile che gli dessero la pena di morte.
Sì, sì, sono esattamente anche la mia opinione, che questa sia improbabile. Però questo è la situazione fino ad adesso. Con questo andiamo a chiudere, sono le 23 in punto, questa è La Zia Nella Presa. Voi avete avuto la pazienza di ascoltarla forse per intere due ore. Vi abbiamo parlato di cose dai dettagli tecnici delle backdoor ai sistemi contro la pirateria, che sono poi di fatto sistemi di censura, ai sistemi di intelligenza artificiale, il modo in cui, quando va bene, dicono falsità e quando va male servono a diciamo, plasmare il mondo che abbiamo intorno in una direzione che non ci piace. Lo faremo anche domenica prossima, domenica 14 alle ore 21, come sempre Il Dire Nella Presa. Per il resto la programmazione di Onde Rossa continua con la selezione musicale affidata alla nostra compagna automatica, in onda fino alle ore 8. Alle ore 8 infatti inizia la rassegna stampa fino alle 10, poi c'è lo spazio comunicazioni alle 11 e poi, insomma, si prosegue man mano, e poi dopo che c'è la stampa rassegnata alle 12:30, se non ricordo male. Potevo aprire il palinsesto ma non l'ho fatto, speriamo di aver detto tutto giusto, e altrimenti verrete informate domani mattina sicuramente di eventuali cambi di palinsesto. E un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, in particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao ciao.
Ciao.
Are you ready? Let's kill.